Salve a tutti. Allora, parleremo oggi di exploiting delle vulnerabilità a livello kernel. Non so quanta familiarità abbiate con l'exploiting a livello user land, quindi approfittiamo di questi primi 5-10 minuti che abbiamo per dare due o tre dritte in modo da rendere più fruibile il resto del talk. L'exploiting a livello kernel è diventato molto interessante negli ultimi anni. C'è stato più interesse sia a livello di mailing list che di comunità, sia per la tipologia di vulnerabilità sia per gli exploit. Le motivazioni le vedete scritte lì fondamentalmente. Finché era possibile o comunque più semplice fare exploit a user land, questi erano generalmente più affidabili o comunque meno rischiosi. Sbagliare un exploit a livello kernel significa fondamentalmente crashare la macchina e quindi perdere l'eventuale accesso che avevamo. Negli ultimi anni c'è stata una notevole sensibilizzazione per gli exploit a livello user land e quindi sono comparse numerose patch di sicurezza. Tra queste, lo stack non eseguibile e l'heap non eseguibile, dove venivano originariamente posizionati gli shellcode, la randomizzazione dei layout di memoria, quella che su Secure Security si chiama SLR, Address Space Layout Randomization, l'hash armoring del memory mapping delle librerie, ovvero inserire degli zero, dei null byte, all'interno degli indirizzi delle librerie, in modo da non poterli passare nelle stringhe. E poi gli ultimi due punti, che sono un esteso e diffuso lavoro di auditing. Si parla di user land exploiting ormai da 20 anni, e quindi gran parte dei codici sorgenti è stata letta, riletta, analizzata e studiata, e da più persone. E poi l'automatizzazione dei processi di update. Fino a un po' di tempo fa, toccava all'amministratore di sistema seguire le mailing list, scoprire che c'era una vulnerabilità e correggerla sul proprio sistema. Questo lasciava agli attaccanti una finestra di spazio più ampia, spesso gli amministratori di sistema erano un po' pigri da questo lato. Con le recenti distribuzioni basta un dist upgrade o qualcosa del genere e tutti i binari vengono modificati. È anche possibile automatizzare questo a livello kernel. Spesso però gli amministratori di sistema ritengono il kernel una parte più delicata, cosa che infatti è, e quindi non si fidano troppo ad automatizzarlo. L'interesse, abbiamo detto, si è spostato a livello kernel. Non solo, ma noi ci concentreremo su questo. Quel non solo, se qualcuno di voi ha pensato al client-side exploiting, di moda adesso, ad esempio dei browser, Firefox piuttosto che Opera, oppure quello delle web application, fanno tutti e due parti di quel non solo. Il nostro talk si concentrerà sul cercare tecniche affidabili per l'exploiting, e faremo una sorta di classificazione. Cercheremo di dividere le tipologie di vulnerabilità, darvi degli esempi standard, vi faremo vedere due esempi pratici di exploiting di vulnerabilità reali, e cercheremo anche di darvi le linee guida per scrivere i vostri exploit. Questo talk nasce da un lavoro più ampio che abbiamo fatto e che è sfociato in un articolo che avrebbe già dovuto essere online, ma che per motivi non dipendenti da noi non è ancora. Uscirà probabilmente la prossima, se non quella dopo settimana, e che copre x86, SPARC 64 e AMD 64. Purtroppo oggi, per ragioni di tempo e per essere in grado di darvi una spiegazione più esauriente, abbiamo dovuto tagliare la parte di SPARC 64 e Solaris, che è comunque estensivamente descritta nell'articolo, e ci siamo concentrati su Linux, x86 e AMD 64, convinti che fosse anche a voi più familiare, quindi più facile da seguire. Iniziamo con un paio di indicazioni generali. Abbiamo due possibili layout di memoria a kernel user land. Il primo è un address space condiviso. L'address space condiviso consiste fondamentalmente nel replicare le page tables del kernel sopra le page tables di qualunque processo corrente. È il classico address space che trovate per esempio su Linux x86. Voi sapete che il kernel ha un punto, un limite, oltre il quale non scende e oltre il quale l'user space non può andare. Ogni processo ha un tot di memoria per se stesso, sono 3 giga a livello Linux, anche se adesso, per motivi di pressione dovuti alla RAM, si può cambiare questa posizione del limite, e il kernel ha il restante giga. Questo cosa significa? Significa che ad ogni istante il kernel può accedere direttamente, semplicemente dereferenziando un puntatore, ad un'area di memoria che sta all'interno del processo corrente. Questo non è vero nell'address space separato, ovvero sia il kernel che l'user land possono referenziare e accedere all'intero address space. Sono separati, quindi un puntatore ha un significato a livello kernel e un significato diverso a livello user land. Questa tipologia di architettura, che è intrinsecamente più sicura, non lo vedremo troppo qui, ma vi sarà chiaro quando parleremo degli exploit, e questa tipologia di architettura, dicevo, la tipologia di costruzione, deve essere supportata dall'architettura sottostante. Immaginate di dover fare uno switch di page tables ogni volta che entrate a kernel land su x86. Tutti i vostri TLB andrebbero flashati e quindi avreste un impatto prestazionale notevole. Su Spark 64 questo non succede, l'architettura dei TLB è diversa, comunque fidatevi, e l'appoggio dell'architettura è fondamentale per gestire un tipo di address space di questo tipo. Una seconda cosa che è importante chiarire prima di iniziare ad analizzare gli exploit è il concetto di process context e interrupt context. A livello kernel voi vi troverete, nel 99% dei casi, in una di queste due situazioni. Sperate di essere a process context, poiché un codice che gira a process context è un codice che sta seguendo un kernel path legato ad un processo. Il classico esempio è quello di una system call. Voi eseguite un interrupt per richiamare una funzione del kernel, ad esempio un sysread. Il kernel e il vostro codice salta a livello kernel e da quel punto in poi ci sono le vostre page tables sotto e le page tables del kernel in alto, se l'address space è condiviso, mentre da quel punto si ha a livello kernel l'esecuzione del kernel path con la possibilità di referenziare direttamente il processo se l'address space è separato. L'interrupt context invece è caratterizzato da un'assenza di un processo sottostante. Questo significa che questo codice non può bloccare. Bloccare, ad esempio, è la cosa che succede con demand paging. Voi accedete a una pagina che è sì valida, ma è stata swappata su disco. Ci vuole del tempo perché questa pagina ritorni in memoria, il kernel vi mette a dormire, mette il vostro processo a dormire, ne sceglie un altro, ne schedula un altro, si dice, e intanto voi aspettate. In interrupt context non esiste un processo sottostante. Il kernel non sa chi mettere a dormire e quindi ci sarebbe un oops a livello kernel, ovvero un crash di sistema. Esplotare in questa situazione, ovvero in interrupt context, è più complesso, dovete fare più attenzione, sicuramente non potrete referenziare pagina user land, perché potrebbero essere swappate, e ci sono altre limitazioni che vedremo poi più avanti nella parte di remote exploiting. A livello di remote exploiting è molto probabile che vi troviate in interrupt context, perché il processing dei pacchetti avviene mediante poll interrupt sulla scheda di rete. Il codice che gira a process context, come vi ho detto, può permettersi di bloccare. Questo significa che in un ambiente con address space condiviso tra kernel e user process, potete accedere direttamente alle pagine in user land. Questo ci dà parecchi vantaggi, ve li ho elencati qua, e diciamo che questa è la casistica di exploiting più favorevole. Potete salvare il vostro shellcode in una zona di memoria prestabilita. Non dovete indovinare il return address, voi lo inserite all'interno del text, ad esempio, e sapete esattamente dov'è, perché è a user land. Potete avere quanto spazio volete, potete allocare con mmap 10 megabyte di spazio e copiarci dentro tutti dei NOP e alla fine solo il vostro shellcode. Questo potete farlo. Potete scrivere il vostro shellcode in C, non è segnato ma è evidente. Non dovete preoccuparvi delle page protection, questo significa che potete rimappare la parte del vostro codice in modo che sia read-only e quindi eseguibile. È una cosa importante quando viene analizzata e rinforzata la protezione delle pagine. È un caso classico a livello di Spark 64, anche se non avreste l'user land, sta diventando un caso classico a livello x86 con PAX o progetti simili. Sarà un caso classico, immagino, nelle future architetture. Potete facilmente sfruttare il null reference bugs, ovvero, li vedremo tra un attimo, ve li descriverò più in dettaglio, e sono bug che non sono esplotabili su architetture separate, dove l'address space è separato. Ancora una piccola parte noiosa, prima di arrivare alle cose più interessanti. Come vi ho già detto, l'exploiting a kernel level non permette errori. Non potete quasi mai sbagliare, non potrete praticamente mai fare brute force. Vi potrà succedere di poterlo fare su piccole porzioni di codice non critiche, ma non sarà quasi mai il caso. Sbagliare costa un oops o un crash totale della macchina. Potreste perdere la macchina su cui avete lavorato per mesi. È importante dunque che voi raccogliate più informazioni possibili dall'user land. E informazioni ce n'è. A seconda del tipo di kernel, Solaris da questo lato è molto più gentile di Linux. A mio avviso perché i sorgenti di Solaris non sono mai stati disponibili e quindi per gli sviluppatori era importante avere più informazioni possibili su come funzionasse il kernel. Se qualcuno di voi ha mai usato KMDB, che è il debugger kernel level di Solaris, sa cosa intendo. Sia su Solaris che su Linux c'è un elenco, viene esportato un elenco dei simboli del kernel, ovvero degli indirizzi, delle funzioni e delle variabili che possono servire a coloro che scrivono i moduli. In un ambiente hardened può darsi che proc.kSims o proc.callSims su Linux o dev.kSims su Solaris non siano presenti. Se voi compilate il vostro kernel monolitico e non date la possibilità di creare moduli e soprattutto di caricare moduli, questi file non vengono creati perché sarebbero inutili. Dev.kSims su Solaris non è un file di testo, tra virgolette, come può essere proc.kSims o proc.callSims, ma è un ELF file. Si tratta di scrivere 20 righe di codice per leggerlo e ne trovate esempi online. Modinfo è l'ESMOD su Linux. Quando vi troverete su una macchina che volete potenzialmente esploitare, è importante sapere anche cosa sta girando a livello kernel. Modinfo e l'ESMOD elencano i moduli disponibili. Modinfo vi darà anche il base address di loading. Il base address di loading è importante perché potete calcolare il relativo offset di date variabili e raggiungerle. Solaris, come vi ho detto, è più gentile. Proc esporta anche l'indirizzo kernel level di procT e la struttura che descrive il processo corrente. Non lo vedremo qui, ma questo fatto è cruciale per l'exploiting affidabile su Spark 64, perché dà un entry point che diversamente non ci sarebbe. Aspettate una settimana per l'articolo e leggerete quale. Kernel image leggibile o default kernel image. Spesso vi capiterà su parecchio alcuni sistemi di poter accedere alla kernel image caricata in lettura. Vi basterà calcolare dove è stato caricato il kernel, fare i calcoli matematici e saprete dove sono state mappate le istruzioni. Oppure una default kernel image. Ad esempio avete installato la vostra Debian, avete usato l'immagine che vi dà Debian direttamente, la stessa immagine può averla un attaccante e leggere e sapere dove sono mappate le funzioni. Oppure potete ancora appoggiarvi a features dell'architettura. Ad esempio su x86, con Store Interrupt Descriptor Table, voi potete sapere qual è l'indirizzo dell'ADT. Grazie a questa potete sapere dove si trovano determinati handler dell'exception. Oggigiorno l'IDT a livello dei kernel di Linux è stata mappata a read-only, quindi non potete più modificarla, vedremo più avanti perché era utile. E però questo è un discorso degli ultimi kernel, spesso vi troverete su macchine con kernel più vecchi su cui tutti gli attacchi, gli exploiting basati su IDT sono ancora fattibili. E questo è il motivo per cui li abbiamo inseriti, erano tutti fattibili quando ci abbiamo lavorato all'inizio, capita ancora oggi di trovarli spesso. Iniziamo a valutare le tipologie di vulnerabilità da quella forse più semplice in assoluto, la null user space di reference. Deriva dall'uso improprio di un puntatore, che può essere sia settato a null, quindi 0, 0, 0, 0, eccetera, oppure che sia trashed, vuol dire che il puntatore è stato per qualche ragione sovrascritto o modificato a puntare fuori dal kernel land. Questo cosa significa? Significa che dereferenziando quel puntatore, noi possiamo tornare a user land, trovarci a user land. Questo può generare due scenari. Il primo, una modifica diretta dell'instruction pointer. Quel puntatore si trovava dentro una funzione, dentro una struttura, e un puntatore a funzione all'interno della struttura, noi lo modifichiamo, il kernel passa il controllo a quella funzione e quindi di conseguenza passa il controllo alla nostra funzione. Oppure, write controllata kernel space, non possiamo modificare l'execution flow, ma possiamo semplicemente scrivere determinati valori, o controllati o parzialmente controllati, ovunque a livello kernel. Con delle possibilità del genere, soprattutto della seconda parte, la prima è molto semplice da esplorare e non la vedremo, la seconda è divertente perché apre molte possibilità. Il limite è sempre la vostra immaginazione. La cosa più importante però, ricordate, è l'efficienza di un exploit. Quindi vorrete sempre avere uno one shot everywhere, vuol dire un exploit che sia sia affidabile e sia che giri su numerose macchine, numerose configurazioni. Vi faccio vedere, giusto per familiarizzarvi un po' col codice, un esempio classico di controlled write. quella che vedete lì è un codice di un modulo che abbiamo scritto noi ad hoc, che fa parte dell'articolo, per dimostrare le vulnerabilità. Quella che vedete in basso è la struct che usiamo, size è un integer e sarà lì che faremo l'integer overflow, l'integer segno del CSU che poi genererà la null del reference. Come vedete, indicato dalla freccia, la size, check che size sia maggiore di max store size. Non sto a dilungarvi, dovrebbe essere abbastanza intuitivo il motivo per cui noi possiamo passare quel check. Passando quel check ci troviamo con size passata a kmalloc. Kmalloc, la vedremo a breve, è una funzione che alloca memoria a livello del kernel. Quello che vi interessa sapere è che se kmalloc riceve un valore troppo grande, fallisce. Fallisce uguale a ritorna null. Cosa che succede ogni tanto, se fate auditing vi è capitato, il valore di ritorno di kmalloc non viene controllato. Come vedete sopra è un check ed alloc. Questo cosa significa? Che data, puntatore che è settato a null, viene dereferenziato. Può salvarci sopra un valore. Normalmente il kernel a questo punto crasherebbe. Noi a userland abbiamo allocato la 0 page, abbiamo fatto un normalissimo mmap di 0x0000 e quindi il kernel trova un indirizzo valido e scrive. Più avanti, in un'altra funzione, noi utilizziamo nuovamente la 0 page, inserendo sopra un indirizzo che noi vogliamo, per scrivere current read. Questo è il classico esempio di controlled write, perché noi possiamo scrivere dove vogliamo, di dati parzialmente controllati, perché la nostra read non la decidiamo noi. Ma questo è più che sufficiente per avere un exploit affidabile e che funzioni ovunque a livello Linux, anche a livello Solaris, non cambierebbe quasi nulla. Dobbiamo trovare solo un vettore e utilizziamo quello architetturale, come vi ho detto prima. Non ci dilungheremo a descriverlo, vi ho dato solo due piccole indicazioni. Utilizziamo l'IDT, sovrascriviamo una delle sue entry, un trapgate, così siamo in grado di richiamarlo. Un esempio di trapgate è il bound exception. Quello, il bound è una istruzione assembly x86 che controlla se un dato valore è fuori da un confine. Se lo è, rise on exception. Possiamo richiamarla da userland e forzare la chiamata di quell'handler. Se il suo indirizzo è stato modificato da noi e punta a userland, siamo a un passo da eseguire shellcode con i privilegi di ring 0 o comunque di supervisor. Quello che vi ho scritto sotto, non è un problema il fatto che la sovrascrittura sia parziale. Noi possiamo mappare gran parte dell'userland, mapparla con dei NOP all'inizio, e quindi possiamo essere tranquilli che dovunque andrà a cadere la dereferenziazione del puntatore, comunque avremo codice valido. Questo è un grosso vantaggio delle architetture con shared user space, perché ci permette di avere molta affidabilità nel nostro exploit. Passiamo ora alle cose un po' più interessanti. Ci concentreremo sull'heap, poi vi parlerà lui di remote exploiting e di race condition. Abbiamo chiamato questa tipologia di vulnerabilità, heap overflow, fondamentalmente per un'analogia con userland. Questa analogia non è un'analogia fantastica, è solo dovuta al nome della funzione. In realtà non c'è nessuna struttura di controllo simile alla daglimalloc, che è quella classica che si usa con le glib, o altre similitudini. Semplicemente kmalloc e l'equivalente su Solaris, kmalloc, sono le funzioni che a livello kernel si occupano di gestire le allocazioni generiche, ovvero quando il kernel ha bisogno di un piccolo quantitativo di memoria in cui scrivere determinati valori. Queste funzioni si appoggiano allo slab allocator. L'obiettivo base dello slab allocator è velocizzare l'allocazione e l'allocazione di piccoli objects. Sia lo slab allocator di Linux che quello di Solaris derivano dallo stesso slab allocator, che è stato scritto per la prima volta nel 94, proposto da Bonwick, ed è quello che è stato inserito in Solaris 2.4. Si tratta di uno slab allocator molto semplice come struttura, lo vedremo brevemente, e che riduce al massimo la frammentazione. Immaginate se doveste allocare una pagina intera, 4 kilobyte, per allocazioni minime di 10-15 kilobyte, avreste una frammentazione esagerata. Vengono usate cache sia per gli object, ovvero tipiche strutture come la struct node, che sono quelli più usati a livello del kernel, sia per allocazioni generiche. Le allocazioni generiche vanno di potenza di 2 in potenza di 2. Questo per garantire che la frammentazione totale a livello del sistema sia sotto il 50%. Se va sopra si passa alla cache successiva. Questo è tutto lo slab allocator, o fondamentalmente tutto quello che dovete sapere sullo slab allocator per iniziare ad attaccarlo. Vi consiglio comunque di studiarlo più in profondità, perché ogni scenario di exploit vi porterà davanti caratteristiche particolari, però questo è sufficiente per avere un'idea abbastanza chiara. Come vedete, object della stessa grandezza e soprattutto dello stesso tipo vengono raggruppati insieme nella stessa cache, nella loro constructed form. Vuol dire che si tratta già di strutture costruite. Non avete object generici, quelli vengono gestiti nelle generic cache, ma avete object già costruiti, come per esempio una struct node. La cache è divisa in slab. Gli slab sono composti da uno o più page frame, si tratta di page frame consecutivi. Vuol dire che avrete o una pagina o n pagine consecutive di memoria. Non è molto importante quante, quanto più sapere che gli slab sono consecutivi, cioè le pagine all'interno di uno slab sono consecutive. Quando uno slab viene allocato, vengono costruiti tutti gli oggetti al suo interno. Questo perché l'allocazione e l'allocazione di oggetti è una prassi abbastanza comune a livello kernel. Se ogni funzione chiamante dovesse preoccuparsi anche di costruire l'oggetto, sarebbe un impatto sulle performance. Quando il chiamante necessita di un object, ne viene ritornato uno, che lui deve semplicemente pulirsi in alcune parti, ma il più delle volte non deve perché verrà sovrascritto, e deve solo riempirlo. Quando il chiamante rilascia l'oggetto, quindi quando fa una kappa free, quindi una free, l'oggetto non viene distrutto, come succede invece a Outerland, ma viene semplicemente restituito allo slab. I suoi contenuti sono non modificati, ovvero se voi avete scritto 0x su tutto il file, su tutta l'area di memoria, all'interno della cache ci sarà esattamente 0x Non sono diventato improvvisamente dadaista, semplicemente questa caratteristica è forse la più importante a livello di slab overflow, perché vi permette di fare parecchi trick. Vi ho presentato due caratteristiche che sono fondamentali. Il primo appunto è questo dell'object. Il fatto che operazioni generiche non puliscano l'object ci permette di controllare con precisione dove e cosa ci sarà sullo slab. Se fate un overflow, poi il kernel path fa n altre cose, e poi più tardi cerca di richiamare dei valori scritti dove voi avete fatto l'overflow, quelli saranno ancora lì, anche se l'oggetto è stato restituito. La seconda cosa è che l'ordine di allocazione degli oggetti è parzialmente prevedibile. Questo stampatevelo in testa perché è forse la cosa più importante. L'allocazione funziona come una LIFO, ovvero last in first out. L'ultimo oggetto che avete rilasciato con una free sarà il primo oggetto che riceverete alla successiva kmalloc della stessa grandezza. Queste due caratteristiche sono la base dell'exploit che vedremo. In realtà, quando poi esploiterete veramente, vi capiterà anche di dover gestire altre cose, o forse dovete fare exploit più ricercati, e quindi dovete anche analizzare lo slab coloring. Si tratta semplicemente di piccoli shift della posizione degli object per favorire l'alignment in memoria e permettere a object dello stesso tipo di comparire su cache line diverse e per quindi aumentare lo speed up del sistema. La posizione dello slab descriptor. Lo slab descriptor su Linux si trova all'inizio dello slab e su Solaris alla fine. Il fatto che su Solaris alla fine ha un ulteriore scenario di exploiting. Il fatto che lo slab descriptor sia nella stessa pagina di memoria dello slab, questo se la grandezza è un ottavo della page size, generalmente quindi 512, oppure off-slab. Se lo slab descriptor fosse all'interno della stessa pagina, con allocazioni maggiori di 512, ci sarebbe troppo spreco di memoria. Viene quindi tenuto fuori in un'altra pagina e in quel caso non potete raggiungerlo. Uno slab overflow è, semplicemente, il risultato di scrivere oltre i confini di un dato object. Abbiamo tre vettori di exploiting, ne analizzeremo due e in particolare uno, il primo, il più semplice, sovrascrivere l'object adiacente. Possiamo anche, quando la prima opzione non è fattibile, cercare di sovrascrivere una pagina di memoria successiva a quella dello slab. Vedremo dopo come funziona questa tecnica. È una tecnica un po' tipo lancio della monetina, non è 100% affidabile e non è così portabile su molti sistemi. La terza possibilità è sovrascrivere la slab controlling struct. È Solaris only, non parleremo granché di Solaris, quindi l'abbiamo parzialmente lasciata da parte in questo talk. Lo step, vediamo il primo esempio, gli step per realizzare un esploit del primo caso sono riempire lo slab corrente. Allora, se vi ricordate dall'immagine che avete visto prima, una cache è composta da molti slab. In un dato momento, se fate una fotografia del vostro sistema, avrete un certo numero di slab completi, un certo numero di slab vuoti, per esempio se avete allocato molti oggetti e poi li allocati tanti, gli slab restano lì, e un certo numero di slab in parte pieni, in parte vuoti. Ecco, quello che vi ho detto prima, che vi ho detto un attimo fa, slab allocati restano lì, a meno che non ci sia una situazione di memory pressure. Il kernel tende a favorire la possibilità di lasciare gli slab attivi, perché sa che è un tipo di risorsa che ha un range di utilizzo molto ampio. Può succedere che da un momento all'altro sembrano centinaia o anche migliaia dello stesso tipo di oggetto, e quindi tende a lasciare gli slab attivi. È una delle ultime parti dove il Page Frame Reclaiming Algorithm, ovvero l'algoritmo che si occupa di richiamare delle pagine quando si è sotto memory pressure, appunto dicevo, è una delle ultime parti dove andrà a sbattere la testa per recuperare memoria. Allochiamo, otteniamo dunque, riempiamo tutti gli slab in modo da averli tutti pieni. A questo punto chiediamo un nuovo slab, facciamo allocare un oggetto, un nuovo slab ci verrà dato. Per quello che vi ho detto prima, noi saremo in grado di predire da quel momento in poi dove si troveranno tutti gli oggetti in quello slab, perché inizieranno dal primo, secondo, il terzo, immaginiamo di rilasciarne uno, quello sarà quello successivo. Allochiamo due oggetti, il primo e il secondo, eseguiamo la free del primo, il primo quindi dunque adesso è libero, il secondo è ancora attivo, riallochiamo un altro oggetto, andrà al primo posto, su questo chiamiamo il control path che genera l'overflow andrà sul secondo oggetto, e a questo punto l'avremo sovrascritto. Se il secondo oggetto contiene un puntatore, bingo, abbiamo ottenuto la possibilità di ridirigere il control flow. La seconda tipologia di exploit, che vi descrivo qua, è un po' più complessa. L'object che andiamo a sovrascrivere non ha un puntatore o qualsiasi altro dato sensibile. Per dato sensibile intendo un integer che viene poi usato in una locazione, un valore che viene poi confrontato per vedere se è uguale a 0 o diverso da 0, o qualunque altra caratteristica di dato che permetta di modificare in qualche modo il control flow. A questo punto noi possiamo solo sovrascrivere dei dati che non ci servono con altri dati che non ci servono, il che è praticamente inutile. Ci resta una chance di exploiting attraverso il page frame allocator. Noi mangiamo una grande quantità di memoria richiedendo un dato tipo di pagina. Con tipo di pagina intendo che il comportamento del page frame allocator e del memory subsystem di un sistema operativo è tutto sommato predicibile in alcune cose. Noi sappiamo che se facciamo una open verrà allocato una struct che descrive un file descriptor. Se noi facciamo 8 milioni di open in thread diversi, verranno allocate 8 milioni di struct che descrivono un file descriptor. Con questo intendo forzare un tipo di allocazione di pagina, ad esempio quella che contiene i file descriptor. Spesso i vari subsystem si prendono delle pagine di memoria per loro, lo slab ad esempio, quindi lo slab allocator, ha delle pagine per i file descriptor e vi continuerebbe ad allocare lì dentro. Iniziamo a liberare un po' delle risorse che abbiamo creato, in modo che contino per una pagina. La nostra idea qual è? Aver allocato un centinaio di pagine e riuscire a liberarne una nel mezzo, in modo che, richiedendo successivamente la risorsa, venga proprio usata quella pagina. Su Linux e sui sistemi operativi si sta andando sempre di più sul riutilizzo in maniera LIFO delle pagine, ovvero Last In First Out, che è quello che abbiamo visto prima, anche esternamente allo slab allocator. Quindi questa tipologia di exploit credo sia destinata a diventare leggermente più affidabile nei futuri kernel. Se siamo stati fortunati, cosa è successo? È successo che delle 100 pagine di prima, quella in mezzo se n'è andata. Noi abbiamo allocato lì la nostra pagina su cui faremo l'overflow e siamo in grado di sovrascriverne una consecutiva. Questa consecutiva, se tutto è andato bene, conterrà un puntatore, perché sennò noi non avremmo voluto allocarla, e quindi saremo in grado di eseguire codice. Due problemi fondamentalmente. Uno, il poco controllo. Il page frame allocator è comunque un subsystem su cui non abbiamo granché controllo. Uno, perché non sappiamo la storia del sistema. Non sappiamo cosa è successo prima, non sappiamo la memory pressure che c'è stata in passato, non sappiamo come si è comportato. La seconda cosa è che allocare una data risorsa e solo quella è quasi impossibile in un sistema complesso come quelli moderni. Volete allocare 8 milioni di file descriptor? potete allocarne al massimo 1024 per processo, dovete generare n tanti processi. Ogni processo ha una controlling struct. Queste controlling struct necessitano di pagine, quindi avrete una sequenza di allocazioni di tipi diversi di pagine e potreste trovarvi a fare overflow non nella pagina desiderata. La seconda cosa che dovete tenere in considerazione è la correlazione degli SLEDs. Spesso è importante l'alignment a livello di un exploiting, in questo caso è fondamentale. Voi dovete sapere a che punto il vostro object si trova nello SLED, cosa abbastanza comune, che gli object non siano perfettamente, cioè che uno SLED 4096 non sia perfettamente divisibile per la size di un object. Quindi restano dei buchi vuoti al fondo e all'inizio. Viene usato il buco vuoto per fare il coloring, lo vedete descritto ampiamente a livello dell'articolo, e quindi sapere come è colorato uno SLED è fondamentale per sapere come allineare l'overflow. Sapere come è colorato uno SLED si tratta solo di gestire le informazioni che il kernel da user land, non è complesso. Vediamo il nostro primo esempio pratico, ovvero uno SLAB overflow che è uscito ormai un paio d'anni fa, quello su Mcast MS Filter, trovato dagli SEC, che hanno fatto enormi lavori a livello kernel. Questa è la descrizione della funzione, si tratta della set socopt e la possibilità di inserire un elenco di multicast addresses legati al socket. Vediamolo un po' più in dettaglio, questo è il codice C dell'exploit. L'integer overflow di cui abbiamo parlato è quello che vi indico lì sotto. La macro che vedete a destra, i primi MS Filter Size, moltiplica numSearch per size off di U32. Con questo possiamo fare overflow della size massima di un intero e quindi ripartire da valori piccoli. Quello che vedete, noi dall'user land siamo in grado di controllare la GSF struct, quindi come vedete è stata copiata dalla user land, quindi il valore all'interno di GF numSearch lo decidiamo noi. Quell'altra che vedete lì è il fatto che la MSF struct viene allocata attraverso QMalloc moltiplicando l'msize calcolata precedentemente. Una cosa, se qualcosa che dico non è chiaro potete interrompermi in qualsiasi momento, o se sono andato troppo veloce in alcuni punti basta dirlo. Quella che vedete lì, la QMalloc, moltiplica l'msize calcolata precedentemente, che contiene un valore piccolo rispetto al valore di GF numSearch che abbiamo passato, e che quindi si troverà ad essere più piccola del necessario. È su quella che poi effettivamente faremo l'overflow. Questa è la parte di funzione che fa effettivamente l'overflow. Noi ad ogni giro, il giro lo vedete in alto, il for, in onore di GF numSearch I++, ad ogni giro noi scriviamo 4 byte al fondo della struct MSF. È evidente che se la struct MSF è troppo piccola, andremo a scrivere nell'object successivo. Grazie a questo check, che sembra messo apposta per aiutarci, se il protocollo passato in SimFamily è diverso da FINET, possiamo uscire in maniera pulita. Come vedete, MCSFOut libera solo le risorse allocate per le strutture e ci fa uscire in maniera pulita. Generalmente nell'integer overflow si ha il problema di uscire in maniera pulita da un loop molto grande. L'intero che abbiamo passato là sotto per ottenere un calcolo sarà un numero che, se validato come unsigned, sarà enorme. Se noi avessimo continuato a girare senza poter uscire, prima o poi avremmo incontrato una pagina su cui non potevamo scrivere o comunque avremmo creato un crash a livello del kernel. In alcuni casi potete risolvere un problema del genere facendo cadere il kernel in una pagina mapped che non sia catastrofica e quindi generi solo un oops recoverable. Non sarà oggetto di questo talk, quindi non ne discutiamo oltre. Iniziamo a valutare come esplotare il codice visto in precedenza. Ci troviamo dentro una slab general purpose, quindi possiamo controllare relativamente quanto grande sarà l'allocazione per via della macro che abbiamo visto prima. Dobbiamo ora trovare un oggetto che sia della stessa grandezza, più correttamente dello stesso range di grandezza, sappiamo che vanno di potenza di 2 in potenza di 2, e che venga quindi allocato all'interno della stessa cache, per potergli poi sovrascrivere sopra. La risposta è stata all'interno delle IPC, In particolare nella gestione della shared memory, quella che vedete lì è la struct shamed kernel, che è esattamente 64 byte, quindi verrà allocata lì. E quella funzione, quella struttura lì ha due vantaggi. Uno, contiene un puntatore, struct file e shame file. Se conoscete un po' il kernel, sapete che all'interno della struct file c'è la struct file operation, che sono puntatori a funzione, che sono l'entry point ideale per redirigere il codice. Il secondo vantaggio è che è facilmente allocabile. Voi potete generare un tot di shared memory segment per un processo, quanti volete consecutivamente, e quindi potete allocare quante volete consecutivamente di strutture di questo tipo. Il fatto che sia possibile farlo è nella parte di codice che vedete lì sotto. Il nostro obiettivo è fare sì che msize, ovvero quella che è stata calcolata prima, sia maggiore di 32 e minore uguale a 64. Questo perché finisca come object all'interno di quella cache. È fattibile grazie alla macro che vedete lì. Vi ho riportato sotto i valori che fanno sì che il calcolo di msize stia tra 32 e 64. Questi valori vanno da 4 iniziale e 5 finale, li vedete scritti lì, a 4 iniziale e C finale. Questo ha generato in questo exploit un secondo problema. Siamo in grado di scrivere 4 byte per ogni kernel so-called storage, non è molto importante, è il tipo di struttura che c'è dentro la GSF struct, quella di GSF, e quindi possiamo andare di 4 byte in 4 byte. Però noi dobbiamo coprire l'intero object e poi iniziare a coprire l'object successivo fino alla struct file. Abbiamo quindi bisogno di una GSF struct molto grande. Purtroppo quanto spazio viene allocato per la GSF struct è calcolato da group filter size. Se noi passiamo i valori validi che ci servivano precedentemente, group filter size ritorna un piccolo valore positivo, che è troppo piccolo per riuscire a raggiungere SHM file. Fondamentalmente, passando quei valori, non saremmo in grado di allocare abbastanza spazio nella struttura GSF per poter poi raggiungere effettivamente il punto che vogliamo sovrascrivere. Ed è qui che la caratteristica che abbiamo descritto prima degli SLAB ci è venuta in aiuto. Infatti, abbiamo usato al massimo, con un trick particolare, la caratteristica a livello SLAB che quando un object viene rilasciato, il suo contenuto non viene pulito. Come vedete, questo snippet di codice è quello precedente, la copia da user space a kernel space in GSF dei valori avviene prima del check che la struttura sia sufficientemente grande. Cosa significa? Significa che noi possiamo eseguire tutta una serie di copy from user e poi far fallire il codice tranquillamente, e queste copy from user scriveranno i valori che a noi interessano uno dopo l'altro in SLAB consecutivi. Possiamo dunque quindi creare una sequenza di object sporchi. Poiché questi object sono uno adiacente all'altro, otteniamo de facto un object solo che, se puntato all'inizio, è lungo quanto ci interessa. Vi ributto qua i passi perché effettivamente, detti così senza vederli scritti, possono essere un attimo confusionari. Noi riempiamo tutti i 1024 SLAB così da averne uno nuovo. Poi allochiamo il primo object. Eseguiamo una sequenza di failing sessot opt, così copiamo all'interno di tutti i vari object consecutivi i valori che ci servono. In questo caso ce ne servono solo 3, perché la grandezza necessaria per raggiungere il puntatore ci permetteva di usare solo 3 object. Rilasciamo il primo, utilizziamo un valore più piccolo per optlen, in modo che comunque ci permetta sempre di allocare all'interno di quella cache, ma che ci permetta anche di passare il check che abbiamo visto prima. E a questo punto, con GSF, otterremo una struttura che punta al primo object, ma ha una sequenza di object uno dopo l'altra. Quindi, referenziandola consecutivamente all'interno del for di prima, e scrivendo 4 byte per volta, ci troveremo di fatto ad poter accedere in memoria che controlliamo in maniera consecutiva fino a raggiungere il punto che vogliamo sovrascrivere. Vi ho riportato l'exploit completo, in varie slide, in modo da descrivervi in maniera fisica quello che effettivamente vi ho descritto solo finora in maniera teorica. Questo è l'inizio dell'exploit, non ho riportato gli header e alcune variabili. Quando poi lo potrete scaricare, che è questione di giorni, lo potete vedere con una visione d'insieme. Io qui cerco solo di darvi le indicazioni per seguirlo. La prima cosa è l'emulazione a livello user land delle strutture kernel land. Quando noi redirigeremo il controllo del puntatore di essere kernel file, lo porteremo su una zona di user land che noi controlliamo. Questa zona dovrà passare i vari check del kernel fino ad arrivare alla redirezione del controllo. Quelle che vedete lì sono semplicemente le emulazioni delle strutture del kernel che ci permetteranno alla fine di arrivare alla funzione che ci interessa. La funzione che ci interessa è poi getUnmappedArea. Questa funzione qua, calculateSlabOff, è quella che viene utilizzata per riempire uno slab, in modo che alla successiva allocazione avremo una pagina fresca nuova. Sotto c'è un ringraziamento a Yaker, che è un ragazzo degli SEC, che è stato forse il primo a scrivere un codice di questo tipo, e quindi era giusto segnarlo. Come vedete il codice è abbastanza semplice, apriamo proxlabinfo, seguiamo la slide che ci interessa, current slab name, controlliamo quanti oggetti sono attivi e quanti sono free. Questo è fattibile perché proxlabinfo esporta esattamente questo tipo di informazione, e alla fine ritorniamo il quanti oggetti ci serve riempire per poter poi avere un nuovo oggetto alla successiva allocazione. Quello che vedete qua è la funzione che poi si occuperà di farlo. Il fatto che usiamo i file descriptor perché andavano proprio a riempire quel tipo di slab. Avremmo potuto usare altre cose. Quella funzione lì, semplicemente, immaginatela come una funzione che alloca ogni volta un oggetto da 1024 byte. Sotto, in prepare evil file, prepariamo l'emulazione a livello user land. Vi ricordate che vi avevo detto che getUnmappedArea sarà poi dove verrà rediretto il codice? Quel dove verrà rediretto il codice è kernel code, che vi ho riportato subito dopo. Ed è questa. Questo è un classico esempio di shellcode a livello kernel scritto in C. Noi cadiamo su kernel code, otteniamo il puntatore alla task struct con le prime tre istruzioni. A questo punto iniziamo a scorrerlo. E cosa cerchiamo? Cerchiamo una sequenza di valori numerici che siano identici alla nostra WID. Se fate un attimo mente locale alle strutture del kernel, vi ricorderete che la task struct al suo interno contiene WID, EWID, SWID, FSWID, GID, EGID, eccetera, che sono appunto l'effective user ID, la super user ID, la user ID, eccetera, che sono legate ad un processo. Tutti questi valori avranno esattamente il valore della nostra WID. Se noi li troviamo, li mettiamo con la funzione sotto a 0, in modo che quando il processo uscirà da kernel land, per il kernel noi saremo un root process. Anche qui ringraziamento a Yaker e d'obbligo, in realtà non è stato probabilmente il primo a usare questo tipo di shellcode, ma è stato il primo a scriverlo in C. Almeno io l'ho visto per la prima volta pubblicamente su un suo exploit e quindi l'ho riportato. Questa è la funzione che genera la gfstruct. Come vedete all'inizio generiamo valori che non ci interessano, poi iniziamo a emulare la ipcperm, che è quella che sovrascriviamo, e alla fine di questa passiamo la nostra struttura. Quello che vedete, evil struct file address, è esattamente il punto dove noi modifichiamo il puntatore di shkmlfile, gli mettiamo quello di gagn, che l'abbiamo visto all'inizio, era una delle strutture di emulazione, e subito dopo, come vedete, passiamo bad come sinfamily in modo da uscire dal loop. L'ultima funzione che ci resta da guardare è la main. Vi ho descritto tutte le funzioni prima, vediamo in che sequenza le chiamiamo. Quello che vedete all'inizio, al di là delle variabili, di cui ci interessa notare soprattutto shenval, che è quella che ci permette di passare un valore valido tra msize e per opt-len, e loopval, che invece è quella che fa fallire la sepsocopt in modo da avere le successive allocazioni per la grande gsfstruct, Quello che vedete sotto sono le classiche variabili d'ambiente che vengono passate quando poi eseguirete la shell con i privilegi di root. True unlock size è la grandezza effettiva della struttura che ci interessa. Salviamo in widengid il nostro wid e il nostro gid per poi poterlo cercare nello shellcode che avete visto kernel level. Il fatto di aver scritto lo shellcode in C ci fa sì che questo shellcode avrà una posizione fissa nel text e sarà sicuramente in un'area di memoria eseguibile read-only, perché il text è eseguibile read-only per definizione. Il resto della main, dove riempiamo la slide 64, andiamo oltre di Evil Gap, non fate caso al commento, e poi dopo aver riempito la slide 64 otteniamo una nuova pagina. A questo punto è il momento in cui dobbiamo iniziare a costruire le nostre strutture SHM a livello user land, per poi generarle a livello kernel land e poi sovrascriverle. Questa è la seconda parte del codice, dove prepariamo la struttura che poi andremo a sovrascrivere. Generiamo il fill up della struttura della slab 1024, in modo da poter generare la lunga GSF struct. Generiamo una serie di processi diversi per poter generare un sufficiente numero di file descriptor. Ovviamente dobbiamo usare clone e generare dei thread, perché su qualsiasi macchina Linux c'è un limite al numero totale di processi di file descriptor che un singolo processo può aprire. E poi iniziamo a creare lo spazio per il loop per poter inserire all'interno i nostri valori. Il loop riempirà le varie parti. L'ultimo unlock chunk dovrà essere gioco forza maggiore di 512, secondo i nostri calcoli. Se non lo è, vuol dire che non potete usare questa metodologia di exploit. E poi la parte finale, dove semplicemente facciamo l'effettivo exploit, ovvero killiamo uno dei processi in modo che venga rilasciata quell'object dove poi andremo a scrivere, generiamo con SHMHTL control, eliminiamo una delle strutture SHM che abbiamo allocato precedentemente, in modo da andare lì a far generare la struttura MSF che abbiamo visto prima, chiamiamo sexopt con valori validi che genereranno l'exploit in modo che generi effettivamente quella struttura. Sexopop da sola, semplicemente, continuerà a funzionare e andrà a sovrascrivere la struttura che ha dopo. Chiamiamo SMH attach sulla funzione dopo, in modo che questa vada a richiamare la SHM file appena sovrascritta e quindi il puntatore alla funzione. E a quel punto, se il retvalue è sbagliato, come cosa che deve succedere, vuol dire che il nostro kernel code è stato eseguito e che possiamo semplicemente eseguire setresread, setresgid, ed eseguire una bin sh che ci permette di avere una shell di root. Con questo abbiamo finito il nostro exploit. Abbiamo ottenuto una shell di root con massimi privilegi. La cosa che è importante vedere è che all'interno del kernel code non dobbiamo limitarci a mettere a zero dei valori. Possiamo ad esempio anche eliminare le capability, uscire da un chroot, modificare delle impostazioni di sicurezza di jailsec. Quando siamo a livello kernel abbiamo la possibilità di fare tutto. Con questo chiudiamo la parte del leap overflow, vi lascio a Sgra, lui parlerà di race condition e di remote exploiting. Io ho finito.
Per le domande in generale, alla fine, se qualcuno vuole rimanere, teniamo lo spazio alla fine, teniamo il discorso completo e senza spezzettarlo. Allora, io tratterò altre due tipologie di vulnerabilità, kernel space race condition e l'exploiting remoto. Allora, innanzitutto questa tipologia di vulnerabilità in realtà sono due, perché le race condition in generale da sole, sia in user space che in kernel space, non sono quasi mai sufficienti ad avere un'escalation di privilegi, e quindi in questo caso nell'exploit che andremo a vedere reale è del 2005, quindi qualche anno fa, la race condition causa un buffer overflow sullo stack, se triggerata nel modo corretto, e quindi l'esecuzione di codice, come avviene anche in user space o come ho fatto vedere prima, Enrico. Iniziamo. Allora, innanzitutto una differenza principale tra quello che è stato l'exploiting fino adesso in User Space e le race condition e quello invece che verrà mostrato in kernel space. Come diceva anche nelle slide prima, ci sono differenze sostanziali sulla modalità con cui questi attacchi vengono fatti. Innanzitutto le entità coinvolte sono completamente differenti. Nel primo caso le race condition di solito avvenivano o tramite un signal handler, cioè un evento asincrono che veniva nel processo e si riusciva a eseguire in maniera asincrona un'altra operazione che veniva fatta e quindi non si riusciva a gestire correttamente l'accesso a dati globali, o tramite diversi thread, cioè un'applicazione era multi-thread, come adesso praticamente sono quasi tutte, e i diversi thread non avevano delle politiche di locking corrette e quindi potevano accedere anche qui a dati condivisi e quindi modificarli prima o dopo eventuali controlli. E ad esempio gli attacchi su file systems, i link attack, molto comuni, non sempre exploitabili in maniera available perché ci vuole l'accesso dell'utente o comunque delle operazioni che l'utente faceva nello stesso momento in cui l'attacco veniva fatto, non erano praticamente quasi mai automatici. Anche nel space le entità sono simili a livello di concetto ma completamente diverse come forma. Allora, le race non avvengono più ad esempio tramite i processi user space, ma il corrispettivo dei signal handler in user space sono gli interrupt handler nel kernel, quindi potevano ad esempio diversi interrupt, quello della scheda non so di rete o di più schede di rete sulla stessa macchina che non accedono agli stessi dati, o diversi interrupt handler o comunque degli eventi asincroni a livello kernel che come avveniva in user space per i signal handler, a kernel space accedono a dati condivisi. E nel kernel, più ancora che in user space, quasi tutti i dati sono condivisi, soprattutto in un kernel ad esempio monolitico come il kernel di Linux, per cui l'accesso a qualsiasi dato è quasi sempre controllato da dei lock o comunque dei controlli sulle risorse. Questo fa sì che comunque la maggior parte degli accessi alle aree di memoria siano soggette a vulnerabilità di questo tipo, se non correttamente lockate. Poi ci sono i due esempi principali, che sono quelli su UP o SMP, su uniprocessor o più con più processori. Nel momento in cui ci sono più processori, è automatico il fatto che più processi a kernel space, che girano su più processori, possono generare molto facilmente una race condition, senza che eventi strani avvengano, semplicemente se si riesce a far girare su una CPU un processo kernel space e su un altro CPU quell'altro processo kernel space, nel caso il codice abbia una race condition, si può eseguire. Con invece un processore singolo è più difficile, perché bisogna cercare, come vedremo dopo nell'esempio un po' più complesso che ho mostrato su un processor, bisogna riuscire a rendere deterministico il fatto che un processo lasci la CPU e un altro processo prenda la CPU in determinato momento. Anche l'exploiting di queste vulnerabilità è leggermente diverso. Allora, in user space è difficilmente deterministico quale thread viene schedulato, a meno che vengano fatte operazioni bloccanti come delle read su dei socket o su disco, eccetera, eccetera. È molto spesso si vede molto spesso l'utilizzo di brute forcing, soprattutto con i signal handler, poiché non si sa esattamente il path del processo dove si trova mentre il segnale viene generato. A volte questi segnali vengono generati in base al traffico di rete, quindi tutti i problemi di latenza del traffico di rete, eccetera, eccetera. Non si riesce molte volte a essere precisi, quindi si possono utilizzare tecniche di brute force. Lo vedremo dopo soprattutto su processi fork-based e non thread-based, perché i processi fork-based possono avere più istanze dello stesso processo con l'address space mappato nello stesso modo e quindi più tentativi possono raggiungere l'obiettivo. E spesso non si conosce il memory layout, per lo stesso motivo che non è deterministico sapere dove si trova un determinato processo e quindi è difficile sapere in quel momento qual è il memory layout di quel processo. In kernel space, innanzitutto, come diceva anche prima Enrico nel suo esempio, non si possono assolutamente fare errori. Per cui, se un processo è in interrupt context, come vedremo nell'esempio remoto, non si può assolutamente fare brute force. Abbiamo un solo tentativo. Se fallisce, la macchina frizza e butta o comunque crasha tutto il sistema. È possibile rendere deterministico lo scheduling, questo per gli exploit locali, quindi una volta già avuto l'accesso locale alla macchina. Come vedremo dopo, l'exploit ad esempio della vulnerabilità nella send message, è stata trovata circa un paio di anni fa dagli ricercatori di Red Hat. In realtà già girava già, però per poco tempo. Si è a disposizione l'intero address space, anche qui facciamo riferimento in specifico agli exploit locali, quindi comunque quando si ha accesso alla macchina, non remoti. Si ha a disposizione l'intero address space e si può forzare il KCBK nel control path, che sarebbe il processo nel momento in cui si trova in kernel space, si può costringerlo ad accedere ad alcune determinate aree che si trovano invece in user space e quindi che noi controlliamo totalmente. Nel caso sia architettura con più processori, si può sfruttare il codice non multiprocessor safe. In questo contesto non vedremo esempi di questo tipo. Allora, innanzitutto, prima di descrivere le procedure exploiting, volevo far vedere la vulnerabilità dove si trovava. Questa è la send message. Allora, innanzitutto la vulnerabilità è per il kernel fino al 2.6.13.13.14, quindi non è recente. L'exploit non è mai uscito pubblicamente, per cui l'abbiamo scritto. E, la tipologia di vulnerabilità è abbastanza semplice, nel senso che vengono fatti due cicli, qui viene mostrato solo il primo ciclo, due cicli, innanzitutto la send message si trova su tutti i sistemi, in questo caso però è il codice che gestiva il cambio di strutture da 64 bit a 32 bit, perché su Linux per AMD 64 supporta il compact mode, cioè supporta i processi in user space che girano a 32 bit, per compatibilità con le vecchie applicazioni. E questo codice vulnerabile risiede solamente nella syscall che tratta i dati da processi che arrivano a 32 bit, ed è quella che utilizza la conversione di strutture dati in user space a 32 bit in strutture dati a kernel space a 64 bit. Per cui il kernel gira sempre a 64 bit, mentre in user space possono girare processi a 64 o a 32. In questo caso, questo è il primo ciclo, vengono fatti due cicli praticamente identici. Il primo, che è questo che è mostrato, prende tutte le strutture, le ancillary data abstracta a user space e controlla la LAN di ogni chunk di queste strutture e alla fine lo somma dentro KCMLN per sapere la total size di queste strutture. Un secondo ciclo, praticamente identico a questo, farà invece, oltre che i controlli, anche la copia. Una cosa che non viene più controllata però è la LAN nel secondo ciclo. Per cui cosa succede? Che questo processo prima prende, nella prima dove c'è la get user, prende la LAN di ogni segmento, controlla che abbia determinati requisiti nel primo ciclo, vede se supera la locazione fatta a kernel space, se la supera ritorna in invalida, quindi la syscall fallisce, se non la supera fa un altro controllo facilmente bypassabile e poi somma dentro KCMLN la LAN effettivamente utilizzata. Tutte le linee che si vedono servono per l'allineamento a 64 bit, ma possono essere tranquillamente ignorate. Questo cosa succede? Nel secondo ciclo, invece, la LAN non viene più controllata e si fa affidamento che in quello spazio di tempo tra l'inizio di un ciclo e l'inizio del secondo ciclo, la LAN non viene mai cambiata in user space. Questo in realtà è vero quasi sempre, ma se noi riusciamo in qualche modo a far sì che mentre il kernel esegue il primo ciclo, prima di eseguire il secondo ciclo il processo venga tolto dalla CPU e un altro processo, in questo caso un altro thread appartenente allo stesso processo, venga schedulato, è possibile con quest'altro thread modificare la UCMSG, CMSG LAN di questo header e far sì che la seconda volta che il kernel vada a rileggere le LAN user space non le controlli più, allochi più memoria e avvenga un buffer overflow. In questo caso potevano esserci due tipologie di buffer overflow, nel senso che il kernel, adesso qui non è mostrato, ma se la LAN era abbastanza piccola lo teneva nello stack, se invece la LAN totale era troppo grossa utilizzava l'IP e faceva una kmalloc come abbiamo visto prima e si riusciva a ricondurre all'esempio precedente. Visto che comunque l'exploiting dell'IP del kernel, diciamo, è molto più complesso che l'exploiting dello stack. Nello stack basta sovrascrivere return address e poi il flow control viene ridiretto subito. Chiaramente abbiamo cercato di utilizzare strutture molto piccole in modo che la total LAN non fosse superiore al check che lui faceva e quindi tutto i dati in più che il kernel leggeva dallo space venivano storati in un buffer che stava nello stack, e quindi veniva uno stack overflow classico. Lo stack overflow classico nel kernel è molto simile a quello dell'user space, semplicemente viene sovrascritto il write address della funzione e quando la funzione ritorna viene eseguito il codice che si trova in quell'area di memoria dove il write è stato sovrascritto. In questo caso noi possediamo tutto l'user space e quindi possiamo tranquillamente far saltare il kernel in user space in una zona di memoria che abbiamo precedentemente mappato, come nell'esempio precedente. La problematica principale qua è appunto riuscire a forzare questo processo che si trova all'interno del kernel a andare in sleep tra quando viene fatto il primo ciclo e il secondo. È possibile farlo attraverso brute force? No, perché comunque le istruzioni che vengono eseguite in un ciclo sono circa una trentina, qui si spotta poco più di 30 istruzioni assembler, che è praticamente quasi impossibile azzeccare che il kernel scheduli esattamente in quel momento, che un timer interrupt arrivi esattamente in quel momento. 30 istruzioni sono eseguite a una velocità assolutamente non predicibile. Per cui, questa è la descrizione dell'exploit di prima. Poi è fondamentale, come dicevo, interrompere il kernel control path mentre si trova tra il punto 2 e il punto 3. In modo che il primo header che viene letto venga letto correttamente. Prima che venga letto il secondo header, il primo header venga modificato. Allora, come possiamo rendere deterministico il fatto che il kernel lasci questo processo e ne scheduli un altro proprio tra un ciclo e un altro? Allora, bisogna vedere innanzitutto quando il kernel schedule i processi. Questo qua è un riassunto molto generico, chi conosce bene il kernel sa che non è assolutamente completo e serve soltanto come descrizione generale. Allora, o scade il time slice, cioè ogni processo ha un tot di tempo in cui è dedicato alla CPU, se questo processo finisce questo tempo, la CPU decide di schedularne un altro. Oppure esiste un nuovo processo con priorità molto più alte, ad esempio il real time process, come è stato fatto prima da Eugene. E lo speech di prima, un real-time process viene schedulato immediatamente al posto di quello corrente che ha priorità minore. È possibile renderlo quasi deterministico se una macchina ha un carico non troppo elevato? In realtà sì, è possibile renderlo deterministico, ma non con un gap di istruzioni come quello di prima, che sono circa 30 istruzioni. Se si parla di milioni di istruzioni, migliaia, o istruzioni, cicli di migliaia di istruzioni, sì, una trentina di istruzioni, no. Oppure tramite uno sleep volontario, vuol dire che il kernel control path, il processo a livello kernel, decide per qualche motivo di lasciare la CPU. Questo avviene spessissimo, e ad esempio ogni volta che viene fatta una richiesta di risorse al kernel. Quando ad esempio viene richiesta di fare una read da un socket, i dati di rete non ci sono e il processo va in sleep aspettando questi dati. Lo stesso quando va a leggere su disco per aspettare che il disco, tramite DMA o quello che è, legga i dati dal disco. Tramite una write, ad esempio, su una FIFO piena, e quindi non ci sono abbastanza dati, e quindi va in sleep. Tantissime, quasi tutte le syscall vanno in sleep aspettando delle risorse. Oppure tramite il demand paging, che è quello che vedremo adesso e quello che utilizzeremo per forzare il kernel andando in sleep. Il demand paging è semplicemente una tecnica che è utilizzata praticamente da tutti i kernel, da Windows, tutti praticamente, e serve praticamente a non mappare immediatamente in memoria delle pagine che stanno sul disco, poiché innanzitutto non è sicuro che vengano utilizzate completamente. Ad esempio uno esegue un file, programma, non è detto che esegua tutto questo programma, anzi, la maggior parte delle volte viene eseguito soltanto il 20% di tutto il programma. Lo stesso per accedere, non so, un database che accede in memoria, un file mappato in memoria, non è detto che debba accedere sempre a tutto il file, soprattutto se è di giga e giga, accede semplicemente a delle porzioni, per cui il kernel semplicemente mappa in memoria tutto l'address space che serve, ma non riempie la memoria con i dati effettivamente presenti sul disco. Per cui aspetta che il processo per la prima volta acceda a questi dati, e una volta che la prima volta viene fatto l'accesso, il kernel si preoccupa di andare sul disco, prendere i dati, metterli in memoria e poi rieseguire il processo quando questa operazione è finita. Questo è fatto in modo asincrono, in base all'implementazione dei driver o in modo diretto. per ottimizzare l'accesso al disco, però viene utilizzata una cache, una page cache. In realtà è a più livelli questa cache. In questo caso prendiamolo in maniera generale, per rendere la spiegazione un po' più semplice. Allora, questa cache viene utilizzata perché se ogni volta che una pagina di memoria non viene un processo in user space, accede una pagina di memoria che non è mappata, ma che sta sul disco, dovrebbe ogni volta andare sul disco per prendere una sola pagina, e questo sarebbe troppo dispendioso a livello di risorse. Per cui cosa fa? Prende una quantità di pagine pari all'algoritmo che viene implementato, le tiene in questa cache, e durante i prossimi fault va a prendere questi dati che rimangono nella cache. Quindi, durante un patch fault vengono presi tanti dati su disco quanti l'algoritmo ne necessita, tutti vengono tenuti nella cache e una parte vengono effettivamente mappati in memoria. I prossimi fault, cioè i prossimi accessi a delle pagine non mappate, prenderanno i dati direttamente dalla page cache, con un meccanismo di prima solamente senza l'accesso al disco. L'accesso alla cache è quasi sempre atomico. Atomico in questo senso si parla riguardo sempre a qualcosa, in questo caso è riguardo a quanto all'interruzione del processo, cioè se il page fault avviene in una determinata situazione, l'accesso alla cache, se i dati sono presenti in cache, fa sì che il processo non vada in sleep. Per cui, per quanto detto prima, bisogna riuscire a forzare questo processo ad andare in sleep e quindi ad accedere a delle pagine di memoria che non sono né mappate né in cache, ma direttamente sul disco. Questa è la molto semplificata la gestione della cache. Sotto c'è la buffer cache, che è la cache del disco sotto il file system, quindi del device di I/O. Poi c'è la page cache, che invece è relativa al file system, però possiamo vederlo come una page cache generica. È possibile quindi, conoscendo la size delle pagine e le option di tuning sulla page cache, che sono accedibili tramite proc, come ho fatto prima ad esempio per lo slab info, controllare in modo deterministico o quasi l'accesso alla cache sul disco. Cioè, noi se riusciamo a conoscere questi valori, e nella maggior parte dei casi sono accessibili, possiamo determinare in maniera approssimativa, a volte sicura, quando un accesso in memoria causerà un fault e se questo fault sia o no nella cache e sia o no sul disco. Quindi, ad esempio, tramite proxy NVMe page cluster ci sta un valore che dice quanti sono, 2 alla quel valore, le pagine che verranno mappate dalla cache in memoria ogni volta. Bisogna far sì che le pagine che noi accediamo siano fuori dalla cache, quindi l'accesso alla memoria non deve essere non soltanto nel disco, ma anche non presente nella cache. Quindi vogliamo scatenare un patch fault che permette al processo in kernel space di andare in sleep. Non deve essere mappato nella page cache, non deve essere in memoria, chiaramente, quindi si deve riempire la cache con altri dati, effettuando ripetute richieste di lettura sul disco, ad esempio lanciando un find parallelo sul file system, oppure creando dei file giganti e leggendoli, e operazioni di questo tipo. In realtà questa operazione può diventare piuttosto complessa se la RAM è tantissima, cioè abbiamo un server con giga e giga di RAM e le opzioni di tuning della macchina fanno sì che la maggior parte di questa RAM venga dedicata per l'accesso al disco, come viene ad esempio in Windows Vista ultimamente, utilizza tantissima RAM appunto per questa motivazione, ma rispetto al tuning, ad esempio se un server è utilizzato per database, questa opzione sarà molto alta, e quindi è molto probabile che la maggior parte della RAM venga utilizzata per questo. Quindi diventa più complessa, ma comunque possibile, si tratta solo di avere il tempo di aspettare che determinati dati escano dalla cache. Bisogna avere 2 o più processi, nel nostro esempio vedremo soltanto due thread, scusate, thread, non processi, anche se in Linux sono più o meno la stessa cosa. Due thread che hanno comunque l'address space condiviso e che possano entrambe avere dei dati di memoria condivisi, in modo che un thread possa controllare quando l'altro ha scatenato la race. Come possiamo allora sfruttare questa tipologia di vulnerabilità? Allora, bisogna innanzitutto mappare quei dati che la syscall si aspetta nella send message su un file, perché se noi semplicemente li mappiamo in memoria, non esiste una corrispettiva immagine su disco, per cui è impossibile che avvenga un page fault di tipo su file, e vengono dei page fault anonimi, cioè viene fatto un accesso a una pagina di memoria che però non è mappata, per cui viene ritornata o zero field, cioè piena di zeri, o semplicemente con dati random, in base all'implementazione del kernel. Quindi dobbiamo innanzitutto mappare un file Quindi aprire un file e scriverci dentro i dati che vorremmo passare alla system call e poi mappare questo file in memoria. Quando viene fatta questa prima operazione, questo file viene mappato in memoria e quindi mappato anche nella cache. Quindi, quindi in questo momento abbiamo un processo che ha aperto un file, ha i dati mappati questo file in memoria e quindi può passare il puntatore in memoria a questi dati alla funzione vulnerabile, in questo caso la send message. Nel secondo punto abbiamo creato due thread concorrenti, quindi due processi che hanno lo stesso trust space condiviso. Uno eseguirà la syscall vulnerabile con un puntatore ai dati che questa syscall vuole, che si trovano esattamente mappati in quel file. E l'altro modificherà opportunamente la CMSG LAN, che è la LAN di uno degli header, come abbiamo visto all'inizio nel codice vulnerabile, al momento giusto. Per sincronizzare, in questo caso al momento giusto, per sincronizzare questa cosa, viene gestita una variabile globale ai due thread e quando uno dei due thread, quello che invoca prima di invocare la syscall, cambia lo stato di questa variabile, l'altro thread, nel momento in cui verrà schedulato, spera appena dopo quest'altro, saprà che deve modificare la LAN in quel momento. Preparare il kernel space shellcode in userland, come è stato fatto prima, c'è uno shellcode che viene messo in userland, in questo caso l'ho scritto in assembler perché è più corto. Ma si può tranquillamente scriverlo in C come era stato fatto nell'esempio di prima. L'ho scritto in assembler semplicemente perché a differenza di prima abbiamo innanzitutto MIDI64, quindi volevo vedere le differenze che ci sono tra lo shellcode x86 e invece x86-64 MIDI64. E poi perché così era più chiaro vedere dove il ret veniva sovrascritto. E l'ultima operazione da fare prima di scatenare la race è far sì che quei dati che precedentemente erano mappati in un file e dovevamo passare allo shellcode si trovino fuori dalla page cache. Si fa l'operazione che ho descritto prima, quindi si leggono tantissimi file, si creano dei file grossi, si leggono e si spera che questi file escano dalla cache. È soltanto una questione di tempo, cioè è sempre possibile. Su un server con 200 MB di RAM è immediato, su un server con 20 GB o di più è chiaramente più complesso, più lungo, però il processo può rimanere lì fermo, aspettare mezza giornata e poi eseguirsi, prima o poi il dato esce dalla cache. Qui non approfondisco l'algoritmo che viene utilizzato nella cache, conoscendo bene questo algoritmo, in base anche alle diverse versioni di Linux, passando da un kernel all'altro, neanche 2.4.2.6, proprio da una versione all'altra dello stesso tree del kernel possono cambiare diversi parametri di tuning di questo algoritmo, per cui non è detto che sia sempre deterministico, bisogna avere più dettagli sull'architettura, quindi diciamo che andiamo lasciamo perdere i particolari, diciamo che dobbiamo mappare più file possibili in memoria per svuotare questo cache. Come dicevo prima, uno dei due thread fa polling su una variabile globale e aspetta che lo stato di questa variabile cambi. Si eseguono due thread, procedure di controllo lo stato di una variabile globale e l'altro invece modifica la CMSG LAN appena viene schedulato. Cosa succede? Quando il primo processo, che chiama la syscall, viene schedulato perché all'interno del kernel thread l'accesso ai dati in user space scatena un page fault, cioè la pagina non è presente, per cui il kernel va a vedere se sta in cache, non è in cache, deve accedere al disco, allora mette in sleep il processo. Questo fa venire la race perché il processo subito dopo, che noi preventivamente avevamo messo con un running state molto alto, quindi con un valore nice, cioè la priorità del processo, non real time ma molto alta, in real time può soltanto root, viene sicuramente schedulato dopo il nostro, o comunque viene schedulato dopo il nostro, anche se dopo altri processi, non importa, l'importante è che il nostro processo che ha scatenato la race non venga rischedulato di nuovo prima di quest'altro. È praticamente quasi impossibile che questo avvenga. Può succedere in casi rarissimi, ma se c'è un processo con priorità più alta, che è in attesa, quindi il running state semplicemente va in loop sulla variabile dove stava in polling, sicuramente verrà schedulato quello prima di essere rischedulato di nuovo il processo che si troverà i dati presenti in memoria. In questo modo, quando la seconda volta verrà rischedulato il processo che ha scatenato la race, la LAN sarà cambiata, il secondo ciclo che farà la syscall andrà in buffer overflow, sovrascriverà il write address con gli zeri. In questo caso non ho usato gli zeri perché c'era un problema con la gestione dei chunk, nel senso che se la LAN veniva considerata molto più grande, il kernel andava avanti a leggere e praticamente poteva andare in folto, nel senso, andando avanti a leggere per tutta la LAN, che esattamente non era quella, nella prima lettura non sovraccrive soltanto il rap, ma continuava. Sovrascrivendo tutti zero, oltre ad avere un buffer overflow, viene sovrascritta la LAN originale, dove lui faceva il controllo, e quindi dopo il primo ciclo di scrittura si vede che è zero e si ferma di scrivere. Come bisogna esattamente mappare il fine user space, che era la cosa più problematica? Abbiamo detto che deve innanzitutto prima leggere, fare un ciclo e quindi leggere la LAN corretta. Al secondo ciclo, cioè mentre viene letta il secondo chunk, insomma il primo chunk e il secondo chunk in memoria. Quindi deve succedere che prima viene letto il primo chunk, poi viene letto il secondo, quando viene letto il secondo, il primo deve essere modificato dall'altro thread. Per cui dobbiamo mappare esattamente in memoria in modo che fino ad arrivare all'inizio del primo header ci sia un page boundary, cioè da qui in sopra c'era una determinata pagina, da qui in sotto un'altra pagina. E non soltanto cross boundary di una pagina, bisogna avere anche una pagina che è allineata all'indirizzo, mettiamo là, cioè 32 per page size, che è il minimo che viene utilizzato per il page cluster, come abbiamo visto prima, c'erano 8 pagine che mappate contemporaneamente in memoria, non soltanto una. Per cui quella era il minimo su questa architettura per far sì che sicuramente quel blocco intero venga tolto dalla cache. In questo caso viene eseguito la prima lettura sul primo blocco. Quando viene eseguita la seconda lettura, il MSG LAN si trova esattamente 0 byte, cioè il primo chunk di memoria all'interno di una nuova pagina che sta a quel cross boundary. A questo punto il kernel thread va in sleep, perché la page non sta in cache, non sta in memoria, non sta neanche in cache perché l'abbiamo precedentemente svuotata. Succede che, andando in sleep, il secondo processo venga eseguito, la prima LAN venga cambiata e si scatena l'overflow. Una volta scatenato l'overflow abbiamo una piccola elucidazione, adesso mi la sbrigo velocemente perché si viene a quell'altro, è lo shellcode che viene eseguito, fa la stessa cosa di quello precedentemente mostrato, cioè modifica le credenziali del processo, UID, eccetera. Eventualmente per i sistemi Mac come se Linux, eccetera, che vanno molto di moda adesso, anche se nessuno è capace di configurarli, si possono modificare anche le opzioni che permettono di bypassare questi sistemi. E su MD64 cambiano alcune cose principalmente nello shellcode. Innanzitutto dove sta la tag struct? La tag struct non sta più referenziata alla thread struct che precedentemente stava nel kernel mode stack, ma si trova in un'altra sezione di memoria separata che viene referenziata tramite GS, in questo caso utilizzato come global register. Questo meccanismo viene utilizzato in altri operativi, sono quale più di stima, non vorrei dire una stupidata, e anche diversi altri. E viene utilizzato anche nelle ultime versioni per il kernel per x86, dal 2.6.20 e qualcosa. Si passa automaticamente dal segment offset, esatto, in GS più 0, quindi proprio nell'offset specificato da quel registro si trova la struct 8664 PDA, che è la processor data area. Da lì si arriva alla tag struct, come prima si arrivava dal kernel mode stack. Quindi c'è il code snip, non si vede bene, ma semplicemente legge la PDA, la processor data area, e trova la tag struct. Qui c'è lo shellcode che serve per trovare questa tag struct e che serve per scannare la tag struct per trovare le credenziali. È praticamente simile a quella che avevamo visto prima, semplicemente in assembly. Una volta fatto questo, bisogna ritornare in user space. Per ritornare in user space cambiano alcune cose rispetto a x86, cioè l'istruzione utilizzata per ripristinare il conto in user space è iretq e non iret, che è la corrispettiva a 64 bit, gli operand sono tutti a 64 bit, e in più bisogna ripristinare il famoso GS, che nei canali x86 semplicemente aveva il valore che avevo in user space, se non veniva cambiato determinate funzioni, ma che poi veniva ripristinato prima di arrivare qua. Mentre qui dobbiamo ripristinarlo, si trova dentro l'indirizzo NSR con dei registri della CPU speciali che possono contenere diverse informazioni. In questo caso contengono il save GS in user space. Se non viene fatta questa operazione, nel prossimo context switch, che può essere durante un interrupt o durante una syscall, succede che viene fatto lo switch di nuovo e viene utilizzato in kernel space il segmento in user space. Questo, se è in una syscall, crasha. Subito dopo un interrupt arriva, perché ne arrivano 100 al secondo, solo per il timer, crasha la macchina. Omettendo il ripristino si ha un crash del set. Facendo questo ripristino prima di fare l'iret si ha la stessa procedura che nella x86. Questo è il semplice shellcode che viene utilizzato. WapJS è la funzione per swap del JS, e poi si usa qualcosa in novelle, perché sono operandi 64 bit. In questo caso viene messo dove c'è 22211 sono lo stack il text e lo stack di ritorno in user space che precedentemente abbiamo mappato. Si tratta semplicemente di mappare la memoria in user space, decidere dove, basta che sia semplicemente fattibile, e una volta deciso dove si mappa, prima di eseguire l'exploit, questo codice in user space. Si mappa anche un segmento di memoria vuota che si usa per lo stack nel momento in cui il processo ritorna in user space. E questo è l'exploiting locale di una race che ha scatenato poi un buffer overflow su stack su MD64. Adesso vedremo, cerchiamo di fare veloce visto che comunque stiamo tirando molto in lungo. Purtroppo sono concetti non troppo semplici e quindi più di tanto non si riesce a diluire. Remote kernel stack overflow su Linux non se ne sono praticamente mai visti, nel senso come exploit pubblici. È diventato abbastanza di moda ultimamente, dopo che abbiamo scritto l'articolo, purtroppo non è stato pubblicato in tempo. Questa tipologia di exploit su Windows invece, in particolare sui driver wireless di quasi tutti i vendor, e ce ne saranno ancora penso per 6 mesi, un anno. La stessa cosa avviene pure su Linux, chiaramente avendo una visibilità minore a livello di portatili in giro che stanno con la wireless e con Linux, è stato più abbandonato. Negli ultimi mesi è stato poi un attimo ripreso. L'exploit, che qui non verrà presentato l'exploit, però se siete interessati ho scritto l'exploit per il driver MedWifi, reperibile su internet, non so che proprio l'indirizzo, e penso sia il primo, almeno pubblico, di exploit remoto sul kernel di Linux su un driver di rete. In questo caso vedremo invece un exploit leggermente più complesso, teorico. Non ci sono pubblici vulnerabilità di questo tipo, come quelle che faremo vedere, quindi il codice è di esempio. Dico pubblico perché chiaramente noi parliamo di quello che comunque viene pubblicato, comunque di quello che si conosce. Poi le ricerche private, chi fa auditing di questo tipo, chiaramente, o non ne siamo a conoscenza. Innanzitutto è una piccola differenza, qui vado veloce, tra user space e kernel space. Le shellcode interamente eseguite in address space del processo, poiché va bene, l'exploit è user land e lo shellcode sta nel processo. Lo shellcode ha un solo livello, è lì l'asterisco per ricordare che praticamente sembra una cosa un po' stupida, ma in kernel space ha più livelli. Per riuscire a fare uno shellcode funzionale, chiamato L-code comunque, un shellcode funzionale bisogna dividerlo su più livelli, nel senso che se verrà trappato durante un interrupt context, da lì non si possono fare più di tante cose, bisogna copiare un'altra parte dello shellcode dentro se stesso da un'altra parte, poi a sua volta da un'altra parte, per cercare di eseguire in un contesto safe. Perché in interrupt context, come vedremo, si potrà fare quasi nulla. Lo shellcode ha più livelli, non c'è assolutamente nessuna opzione del fallimento. In questo caso è proprio 100% appurato che non si può sbagliare. Il fallimento qui è il crash totale della macchina. La vulnerabilità, questa vabbè, è una vulnerabilità dummy, l'ho scritta, semplice modulo scritto per Netfilter, che è il framework di firewalling e non solo di Linux. Semplicemente non fa niente, se non dove c'è do something potrebbe fare qualsiasi cosa, non fa altro che prendere dei chunk dal pacchetto che gli arriva, in questo caso un pacchetto non noto, non TCP UDP, un pacchetto che abbiamo al momento fatto. E che gestisce di questa tipologia, quindi tutti i pacchetti tipo SCHAN vengono processati da questa funzione. Come vediamo, c'è una signature issue, cioè praticamente chunknum, qua non c'è la struttura, l'ho dimenticata, però chunknum praticamente è un int e non una signature int, per cui con un valore negativo questo chunk si bypassa, come abbiamo fatto nell'esempio precedentemente per gli slab. E qui c'è l'integer overflow, viene moltiplicata la grandezza della struct tv chunk per il numero di chunk, che essendo negativo moltiplicato per un numero diventa un altro numero positivo eventualmente grande a scelta. Quindi in questo caso non abbiamo il tipico problema del numeri troppo grandi, perché possiamo, moltiplicandolo per un numero abbastanza grande sulla tv, se chunk è 12, comunque si riesce a creare un numero grande quanto vogliamo. Per cui la memcopy farà un buffer overflow anche qui su stack, Sweep, fare un buffalo for sweep da remoto in interrupt context, non dico sia impossibile, però quasi. Perché ci sono così tanti fattori, come vedremo adesso, di difficoltà, che farlo non con un diretto accesso, ad esempio come buffalo for su stack, diventa una cosa quasi impossibile. Allora, il interrupt context overview, un attimo prima l'abbiamo visto, quello riprendo al volo. La maggior parte del codice del kernel di Linux agisce in network gira behind process context. Questo non vuol dire per forza durante un interrupt, anzi, solo parte gira durante un interrupt, ma anche durante software requiem, task per i kernel vecchi, eccetera, eccetera. Comunque, sempre in un contesto come se fosse durante un interrupt. Quindi qualsiasi fallimento è crash totale della macchina. Per cui non possiamo richiamare lo scheduler, quindi non possiamo andare in sleep, non possiamo fare niente che lasci quel processo corrente che in realtà non è nessuno di relazionato all'interrupt, cioè può girare un processo qualsiasi mentre arriva un pacchetto sulla scheda di rete, per cui il kernel non può permettersi di mandare in sleep un processo che non c'entra nulla con l'interrupt arrivato in quel momento. Ci possono essere più interrupt uno sopra l'altro e anche lì non può smettere di schedulare un interrupt e quindi smetterà di schedulare anche quelli sopra di lui. Quindi anche qui nel caso venga chiamato uno scheduler, quindi viene fatto un fault, viene fatto una sleep, il kernel crash. Non può accedere a indirizzi non validi per lo stesso motivo di prima, perché crasherebbe. Non conosce le layout del processo corrente, cioè non sa che processo sta girando in quel momento. Siamo da remoto, a differenza di prima non controlliamo niente. Cioè non possiamo utilizzare tutto l'address space e l'user space per metterci le nostre cose. Quindi non abbiamo niente se non il pacchetto che viene memorizzato da qualche parte in memoria. Deve tener conto dei lock acquisiti o evitare diversi effetti collaterali. Questa è una brutta bestia, nel senso che il kernel è pieno di lock ovunque, da semafori, spin lock, in questo caso quello che vedremo un po' più semplice per la semplice descrizione erano il counting sulla preempt, cioè il kernel può essere preempt dal 2.6, quasi, non dico fully preempt, ma quasi, nel senso che dei processi mentre stanno in kernel space possono essere swappati dalla CPU, spostati e reschedulati, mentre prima questo non avveniva. Se chiaramente il count è alto e viene schedulato mentre si è in una sezione in cui non può esserci la preempt attiva, crasha il kernel. In questo caso, in posizione rispetto alle tecniche exploiting, non può cambiare le credenziali di un processo controllato dall'attaccante. Non abbiamo nessun processo che gira in quel momento nostro, per cui cambieremo le credenziali a caso di un processo che sta girando in quel momento. Non può accedere niente all'user space perché non conosce il layout del processo corrente, quindi se non conosciamo dove è mappato il processo corrente non possiamo sapere dove si trova, quindi non possiamo accederci a muzzo, perché se la pagina esiste non sappiamo che pagina è, e se non esiste creiamo un fault e crashiamo la macchina. Non conosciamo nemmeno l'under space del kernel mode stack, lo possiamo eseguire solo dopo che lo shell è stato eseguito possiamo saperlo vedendo nello stack pointer dove siamo, però non ci dà tante informazioni e dobbiamo eventualmente ripristinare i lock, come ho detto prima. Lo shellcode che abbiamo deciso di utilizzare in questo caso per risolvere quasi tutte le problematiche, diciamo in questo caso quello che verrà descritto è vero al 90%, però ci sono dei casi in cui questo può non funzionare, lo vedremo pian piano durante la descrizione. Lo tralascio momentaneamente come verrà redirretto il flow sullo shellcode, che lo vediamo alla fine, perché è un feature del kernel che sta per essere tolta, è stata tolta in realtà ormai negli ultimi kernel. Vediamo, è diviso in tre layer, cioè come se fosse una cipolla, uno shellcode fatto da tre shellcode, uno dentro l'altro. Quello più esterno è uno shellcode che gira durante l'interrupt context, quindi nella famosa condizione critica e drastica che non permette di fare quasi niente. Un secondo shellcode invece interno che girerà anch'esso nel kernel, e adesso vedremo come farlo girare, però girerà in process context, cioè nel kernel, ma mentre un processo ben determinato sta girando in user space e ci può accedere senza creare default, quindi abbiamo abbandonato la famosa situazione critica assoluta, e un terzo shellcode che invece verrà iniettato dentro un processo e verrà eseguito. Allora, la soluzione al primo problema, cioè layer 1 shellcode, quello che sta nello stack, è la tecnica che abbiamo chiamato stack frame flow recovery, che è quella che potrebbe fallire in alcuni casi per ottimizzazione del compilatore, come vedremo dopo, e serve praticamente per fare un unroll dello stack e, in base a determinati pattern conosciuti, ricostruire il flow delle chiamate precedentemente a quella andata in overflow. Se viene fatto un overflow, lo stack viene sporcato, per cui le funzioni subito sopra, a meno che ci siano dei buffer enormi, vengono completamente rovinate. per cui noi dobbiamo trovare una funzione abbastanza sopra, non rovinata, ripristinare i lock da quella funzione nostra a quella funzione che vogliamo ripristinare, e far sì di ricostruire il contesto di quella funzione che vogliamo ripristinare, che è la cosa più difficile e che molte volte è dipendente da come viene compilato il modulo, da che compilatore si è utilizzato, da che versione del kernel, alcuni parametri. Oltre a fare questo, quindi a ripristinare l'interrupt e a farlo finire in maniera corretta, che è l'unica maniera per salvarci da questa condizione drastica, dobbiamo cercare di fare una jump da qualche parte, in modo che il secondo shellcode venga eseguito in process context. In questo caso erano due le soluzioni: si poteva fare un hijack sulla IDT, l'interrupt description table, come ho fatto prima nell'esempio per il null deference, oppure direttamente sulla syscall table, che si può accedere tramite l'IDT. L'IDT è sempre possibile sapere dove si trova, perché esiste la SIDT, che è l'istruzione assembler, che dice dove sta l'IDT, e si può, hookando la syscall table, raggiungere il secondo layer. Dobbiamo anche, nel primo layer, su cui non è specificato dopo, salvare il layer 2 con il layer 3 incapsulato da un'altra parte, e vedremo dopo dove. Il secondo layer deve invece copiare il layer 3 all'interno dell'user space, con una tecnica simile a quella utilizzata sopra, però più semplice e più safe, nel senso che se anche lì fallisce, molto probabilmente non si distrugge la macchina, anche se dipende da che syscall è stata bucata, in questo caso potrebbe tranquillamente non funzionare comunque, e ripristinare l'IDT e la syscall table che è stata ejectata. Il terzo layer di shellcode è la cipolla più interna, ed è semplicemente uno stupido bind o reverse shellcode che viene utilizzato in exploit user space, che viene iniettato nel processo. Questo cercando di andare più veloce possibile. La stack frame flow recovery è la tecnica che utilizzavamo per ricostruire lo stack. Questa è abbastanza complessa, se poi avete delle domande potete chiedermelo, perché non è proprio immediato da capire. Si basa sulla ricostruzione delle chiamate sullo stack, su pattern noti presenti su di esso. Cioè, bisogna distinguere una funzione che non è stata, di cui i dati non sono stati sovrascritti nello stack durante l'overflow, che però abbia dei pattern, cioè delle cose salvate all'interno dello stack, in un modo che si possa riconoscere che quel frame è quello appartenente a quella funzione. Vedremo dopo come. E qui dipende dalla tipologia di overflow, non esiste una modalità unica, dipende interamente dalla funzione e dal contesto di quella funzione, quindi bisogna avere comunque un'idea di quello che si sta andando a sfruttare. Fare il recovery dello stack, fare il recovery del context, cioè di tutti i registri, quando possibile, di quella funzione da ripristinare, e qui sono i problemi principali, e fare il recovery dei lock, in questo caso della preempt. Questo è lo stack dump, kernel space, di della nostra procedura da chiamata. Vediamo che c'è una do soft IRQ, viene fatto una sorta di interrupt context, vengono chiamate le funzioni di IPREC, perché è dello stack CCPIP, poi vengono chiamate l'hook principale, chiama la catena di hook, NF hooks low. In questo caso vediamo che vengono salvati sullo stack PF2 e hook 1. Questi valori saranno sempre uguali e saranno sempre presenti nello stack, a meno che di sovrascriverli non facciamo in modo di non sovrascriverli, in modo che noi possiamo riconoscere all'interno dello stack la presenza del frame di questa funzione. Si può riconoscere tramite un valore 2, poi un valore 1, poi due indirizzi che stanno sopra 0xC 000 che sono gli indirizzi del kernel, e poi subito un valore null. Diciamo che 4 word uguali, o perlomeno di questa tipologia, è quasi impossibile ritrovarli nello stack, per cui si riescono a ritrovare. Questo è un esempio, però per tutti i bug che stanno all'interno di NetFilter, che sono la maggior parte del codice di Linux, una tecnica di questo tipo può essere utilizzata. Come funziona? Viene fatto l'unroll dello stack. Questa è lo stack layout, poi cosa succede? Ritorniamo fino, questo è l'ingrandimento praticamente dello stack layout di quella funzione, ritroviamo esattamente il famoso arg1, arg2, che poi sono quel pattern che dobbiamo trovare, e sappiamo che subito dopo c'è il saved ret della funzione chiamante, in questo caso IPREC, che è quella che ha chiamato poi NFUXLOW. Il nostro target è quasi arrivare praticamente alla fine di NFUXLOW, prima che venga fatto l'epilogo della funzione, in modo che abbiamo lo stack corretto sul return address e tutti i registri che erano stati salvati appena prima dello stack ristorati prima di uscire da NFUXLOW. In questo modo noi possiamo fare il recovery totale del context dei registri e dello stato dello stack della funzione NFUXLOW e far continuare il nostro interrupt fino alla fine, tornando poi verso i T-Latch, mettete le funzioni, più software Q, eventualmente l'interrupt handler, e l'interrupt finisce correttamente. È uno dei pochi modi per farlo in maniera pulita. Altri modi sono come di fatto alcuni exploit su Windows, che però si assumono che in quel momento l'utente non abbia nessun processo che sta girando, o comunque non attivo sulla CPU, e quindi utilizzano l'idle task, che invece può essere interrotto in alcune maniere, qui è diverso da Linux Windows, perché non me ne introduco, e quello che è stato esposto qualche mese fa su questa tipologia di tecniche, saltano all'interno di un indirizzo fisso, qui notiamo non c'è nessun indirizzo fisso, perché praticamente funziona senza conoscere assolutamente l'immagine remota del kernel. Se si conosce molto meglio questa tecnica, si rende molto più semplice e al 100% funzionale, e viene ridiretto il codice in un'altra sezione di Windows, eccetera, eccetera. Questo è il modo, diciamo, più semplice nella sua difficoltà per renderlo readable 100%. Si usa l'Intel Calling Convention, praticamente si trova la rete, che praticamente di prima, la rete di IPRCV, si sa dove veniva, dove ritornava la funzione dentro IPRCV, quindi dove c'è la add. Andando indietro di 4 byte si riesce a trovare l'indirizzo relativo a dove veniva chiamata la Netflix Low. In questo modo, sommando l'indirizzo, tutto questo viene fatto nello shellcode di layer 1, viene sommato e si tira fuori esattamente l'indirizzo della nfuxlow. Quindi a partire dal frame dello stack riusciamo ad avere l'indirizzo della funzione all'interno del text. Una volta arrivati lì, praticamente quasi tutte le funzioni complesse hanno un epilogo di questo tipo su Linux. Non è vero al 100% purtroppo, soprattutto con gli ultimi compilatori, che invece hanno un epilogo leggermente diverso con delle move, però facendo delle prove su diversi kernel, con diversi compilatori, eccetera, eccetera, siamo arrivati a più o meno a vedere che l'80% delle volte questa tecnica funzionava. E succedeva soprattutto con gli ultimi qualche problema. Si scanna semplicemente la funzione, byte per byte, fino a trovare il ret. Qui se abbiamo un problema, l'opcode C3 si può trovare in altre forme, potrebbe essere l'opcode di alcune move, soprattutto che trattano i registri A, L, D, L, o spurio come immediate o comunque nelle istruzioni. Per ovviare a questo si fa all'interno dello shellcode un escape sequence che fa l'escape di alcuni opcode, quelli delle move, che sono quelli più presenti, e invece ignora l'immediate, nel senso se si trova un C3 nell'immediate non possiamo farci niente, l'exploit fallisce, però è molto molto raro, non c'è mai successo. Un altro modo sarebbe avere embedded nello shellcode famosissima sequenza di istruzioni che viene utilizzata dai primi virus, che praticamente fa il decode delle istruzioni con pochissimi byte, ma questi pochissimi sono sempre sull'ordine delle migliaia, per cui non è fattibile all'interno di uno shellcode di questo tipo. Per cui assumiamo il rischio e arriviamo a fine. I problemi principali, come dicevo prima, non sempre viene generato pop-up rate, in base al compilatore, per cui fallirebbe, qui all'interno sono 10-15% dei casi. Alcune ottimizzazioni del kernel, soprattutto se compilato con RegParm 3, fa sì che i parametri vengano passati per registro e non per stack. Se la funzione di cui voi avete il pattern dei parametri utilizza questa feature, chiaramente i parametri non saranno nello stack in quel punto, ma o non ci saranno proprio o saranno molto sotto, per cui l'exploit fallisce. E come dicevo prima, nel caso in cui il C3 si trova altrove e non in quel punto. Ecco, questa ultima cosa di quello che deve fare lo stack frame recovery è il restore del prempt count. Come abbiamo detto, noi dobbiamo valutare da quella funzione che ha causato l'exploit, quindi che ha sovrascritto parte dello stack, fino alla funzione, in questo caso nfuxlow, dobbiamo vedere in quelle funzioni che noi abbiamo praticamente completamente omesso, cioè come si viene chiamata funzione 1, 2, 3, 4, 5, e poi al posto di tornare 4, 3, 2, facciamo direttamente 5, 2. Tra la 5 e la 2, bisogna vedere se ci sono delle funzioni in mezzo che hanno modificato dei dati o globali o ci sono dei lock che impediscono la corretta continuazione del programma. In questo caso l'unica cosa che avviene all'inizio della nfuxlow è incrementare il prempt count. Il prempt count, come dicevo prima, è quello che dice se il kernel è preemptable o no in quel momento, il kernel thread è preemptable o no in quel momento, in quella data circostanza, cioè se ha delle risorse locate, degli spin lock, eccetera, eccetera, automaticamente questa prempt count segnalerà che non è possibile fare il prempt, per cui il kernel aspetta che questa condizione venga esaurita. Nel momento in cui arriva un nuovo interrupt del timer, ad esempio controlla Precedentemente bisognava schedulare, sì, questa opzione è a posto del processo corrente, no, va avanti a eseguire quello, sì, viene schedulato il processo. Quindi se viene fatta una sleep, quindi si ritorna tranquillamente dall'interrupt come abbiamo visto prima, e questa variabile non viene aggiustata, il kernel si arrabbia e crash. Perché tenta di schedulare un processo, gli viene detto che non è possibile perché ci sono delle risorse. Ok, allora passiamo al layer 2. Ora abbiamo praticamente la tecnica di prima che ha risolto la problematica di ritorno dall'end. Ora manca copiare le due shellcode da un'altra parte, in maniera che poi in qualche modo un altro processo, stavolta durante il process context, quindi ad esempio un processo che chiama una syscall, e in quel momento il codice eseguito è quello della syscall, quindi nel contesto di quel processo predefinito, esegua il nostro shellcode layer 2, per cui cosa succede? Esiste una piccola funzione che fa una copia della cipolla media, quindi layer 2, e lo copia in due punti, in un punto, che adesso vedremo quale possiamo copiarlo, poi trova un entry point, sovrascrive quell'entry point con l'indirizzo di questa nuova sezione di memoria in modo che possa essere raggiunta, e basta. Dov'è l'entry point? L'entry point potrebbe essere l'entry di 080 dell'IDT, però questo farebbe sì che qualsiasi processo in qualsiasi momento che chiama una syscall verrebbe redirect sul nostro codice ed è troppo distruttivo, soprattutto su SNMP. Pensiamo se due CPU fanno due syscall contemporaneamente e si sputtano tutto. Una seconda entry più affidabile invece è proprio la syscall table. Innanzitutto possiamo fare l'eject di una sola syscall, quindi di una non critica, ma nel caso fallisca tutto. E soprattutto possiamo essere sicuri che questa syscall non sia una utilizzata ad esempio da init, perché se init fallisce, cioè se viene iniettato del codice dentro init e poi init ritorna, crasha la macchina allo stesso modo, per cui si prende un RTSIG action o un'altra syscall utilizzata, non so, da bash, così, che non utilizzata da init, e la si hooka. Si fa puntare l'hook di questa syscall table all'interno di dove adesso vedremo, dove copiamo il nostro layer 2 con dentro il layer 3. Dove verrà copiato? Allora, può essere copiato in due punti principalmente, sono di più, quindi dipende dalla fantasia e da come sono le impostazioni del kernel. Può essere copiato se il kernel è randomizzato, cioè non c'è PAX, ad esempio, PAX la parte kernel exec, quella di randomizzazione. Non serve a niente se non rompe le palle in questo caso. Se il sistema utilizza uno stack di default da 8k, con molta probabilità il kernel control path corrente non ha consumato più di qualche k. Lo stack di default è di 8k, mod stack, che sono tanti. In realtà sembrano pochissimi, ma per come è scritto il kernel, che usa solo variabili globali e lo stack lo usa il meno possibile, sono tanti. Infatti, per rendere la frammentazione minore, molte volte su alcuni server, soprattutto la Red Hat Enterprise, così di default è a 4k. E bastano 4k. Nonostante dentro questi 4k ci sta in un punto la thread struct, schermi fino al 2620, e in fondo ci sta lo stack, per cui in mezzo, se non è stato consumato troppo, se non sono state fatte troppe chiamate, ci sarà un gap libero, molto probabilmente non utilizzato da nessuno, e che finché quel processo che esisteva in quel momento mentre è arrivato l'interrupt non muore, quella parte di kernel user mode stack rimane in quel posto, quindi si può salvare lì dentro lo stack e sovrascrivere, come ho detto prima, l'entry della syscall table con l'indirizzo a metà di questo stack. E eventualmente, se lo stack è randomizzato, non lo possiamo sapere da remoto, a meno che però si può utilizzare l'IDT, anche questo è affidabile, tranne negli ultimi kernel che è mappata read-only, non di default, o meglio, è possibile che non sia mappata di default, perché mappando read-only zone di memoria nel kernel non si può più utilizzare il famoso PSE, che è la page extension a livello kernel, per mappare pagine non da 4k ma da 2 mega, e quindi rendere lo switch molto più veloce. Se si decide di utilizzare read only, in realtà viene usato innanzitutto per debug, poi sembra che su alcuni kernel sia di default, sembra fatto apposta per rompere le palle, però anche qui possiamo utilizzare l'entry che va dalla 32, dove finiscono gli hardware interrupt, all'entry int 80 che va utilizzata per il syscall. Sono circa 800 byte e ci sta tranquillamente lo shellcode con la layer 3 integrato. Ecco, l'ultimo step necessario consiste, allora, a questo punto viene hookata la syscall e viene copiato lo shellcode. Aspettiamo che un processo qualsiasi chiami quella shellcode, il context ritorna grazie alla flow recovery di prima, l'interrupt finisce, tutto ok, si aspetta che un processo qualsiasi utilizzi quella syscall. Quando questa cosa avviene, al posto di eseguire Syscall viene eseguito il nostro codice. E chiaramente usiamo una Syscall non fondamentale, cioè non una shutdown o roba del genere, cioè, e neanche una read che usano tutti. Qualcosa di... vedete voi, questo nell'esempio che adesso non c'è, non sarà nell'articolo, ho usato la RTC action. Bisogna trovare, una volta che viene eseguito il layer 2, bisogna trovare come copiare il layer 3 in user space, è l'ultimo step da fare. E per trovare un entry point dove copiare l'L3 shellcode, poi bisogna copiare l'L3 shellcode effettivamente, poi bisogna modificare l'user space context in modo che quando il processo kernel space ritorna, l'user space, il processo user space corrente non esegua quello che deve eseguire, ma il kernel, il segmento di codice che non abbiamo iniettato. Per risolvere il primo punto, essendo in process context, possiamo tranquillamente ricostruire lo stack. Praticamente, quando il processo in user space fa una chiamata al kernel, salva il contesto principale, visto che l'interrupt int 80 è software su Linux, cioè se non viene più riutilizzato, nel senso, non viene utilizzato solo quello, ma in generale quando viene utilizzato quello, comunque è l'interrupt software, viene salvato solamente le cose essenziali, poi ci pensa il kernel a salvare il resto dei registri. Sicuramente comunque viene salvato ESP, AIP, e flag, CS, S, che sono i registri principali, i registri sono lo stack e l'esecuzione del codice e l'instruction point. Per cui noi andando a ritorno sullo stack, conoscendo i valori del segment selector per lo stack e del segment selector del text segment, che sono rispettivamente CS e SS, che hanno dei valori fissi su Linux. Dipende dalla versione anche qui, quindi in realtà lo shellcode potrebbe fare dei controlli un pochino più approfonditi. Sul 2.4 ha un valore, sul 2.6 un altro, dentro una VMware ne ha un altro ancora, per cui non è detto che sia esattamente sempre quello, basta comunque avere la casistica nello shellcode. Riconosce praticamente dove vengono salvati i valori di ESP e AIP dell'user space. ESP è il valore dello stack corrente del processo in user space quando ha chiamato il kernel, ed è fermo lì. AIP è dove quando il kernel finirà di eseguire, il processo continuerà ad eseguire da quel punto. Cosa facciamo? Non potendo scrivere direttamente in AIP, perché su X86 e su AMD64 esiste il WPFlag, ed è abilitato di default e serve per un'altra tecnica che usa il kernel, che è praticamente viene utilizzata per duplicare le pagine, copy and write, cow. E fa sì che anche nel kernel, quando si referenzia le pagine in user space, anche se inferiori come grado, non sia possibile scrivere in pagine read only. Quindi non possiamo direttamente scrivere all'interno della parte text del processo, quindi del codice. Allora scriviamo dentro ESP, semplicemente andiamo nello stack del processo che c'è in quel momento e dentro lo stack ci scriviamo il codice. Come facciamo poi a forzare il fatto che l'user space venga eseguito? Semplicemente facciamo sì che il AIP non punti più a dove puntava prima, ma punti nello stack. In questo momento, quando il kernel finirà la nostra funzione finirà, ritornerà, come abbiamo visto nell'esempio di prima, per AMD64 con l'IRET, in user space, l'user space troverà AIP che non punta dove l'aveva precedentemente, ma punta in ESP, quindi sullo stack, e in quel momento eseguirà il codice. Una piccola precisazione, per le macchine di nuova generazione, o con PAX o con l'NX bit, questo ultimo precedente fallirebbe, perché esiste del codice nello stack e non viene eseguito. Si può fare in due modi. Uno brutale, che è togliere il WPFlag, modificare il text dove punta AIP, rimettere il WPFlag. Pericolosissimo su più processori, innanzitutto, perché... E soprattutto le modifiche che vengono fatte vengono poi riscritte sul file originale. Per cui si trova che se quella pezza di shellcode che noi scriviamo viene sovrascritto brutalmente sul file che mappava quel processo in quel momento, se era ls, se era una Apache, e in Apache sarà perennemente dentro quella schifezza, non è il massimo. Un altro modo è fare walking sulle page tables, cioè proprio andare sulle page table del processo, individuare dove sta lo stack e metterci un bel flag che dice che è anche eseguibile. Si toglie il file che è scrivibile, chi se ne frega, tanto dopo l'esecuzione dello shellcode il processo muore, dopo l'esecuzione dello shellcode il processo muore, quindi non ci interessa più. Questo nel caso delle macchine di ultima generazione. E alla fine modifichiamo semplicemente AIP con ESP. Quando il processo ritornerà in user space, eseguirà tranquillamente un bind shellcode, quello che vogliamo, con di solito un reverse shellcode o qualcosa che faccia sì che possiamo connetterci alla macchina. L'ultimo problema che abbiamo tralasciato all'inizio, poi è finito, finalmente, che non conosciamo dove risiede il nostro shellcode in memoria. Ritorniamo proprio all'inizio, all'interrupt context, noi abbiamo fatto l'overflow, come facciamo a iniziare a far sì che il nostro shellcode viene eseguito? non conosciamo il layout del kernel, non conosciamo lo stack, non conosciamo praticamente niente. Fino agli ultimi kernel c'era la bellissima vSysCol Table, ci sono degli articoli in giro che trovate e che fanno vedere come gli exploit in user space la possono utilizzare, che è una pagina fissa che si trova a quell'indirizzo che ho mostrato, FTP000, su distro dove gli sviluppatori sono un po' più attenti alla sicurezza o più sperimentali, già è stata randomizzata da tempo, adesso negli ultimi kernel vanilla anche è randomizzata quindi non si può più usare, si trovano quegli opcode sopra, che sono jump esp, push esp, eccetera eccetera. In quel caso, allora, quegli opcode si possono tranquillamente trovare nell'immagine del kernel, però dobbiamo sapere dove sono, quindi dobbiamo conoscere l'immagine del kernel, perlomeno la standalone image, quindi già niente più riduttiva nel momento in cui non c'è la vSysCol. Nel momento in cui c'è la vSysCol, invece, parliamo ancora dell'80% delle macchine in produzione adesso, perché kernel, non pensate che i kernel vengano aggiornati così spesso, riavviare una macchina in produzione è un problema, sempre, per cui i kernel sono l'ultima cosa che viene aggiornata. E se questi opcode non esistono perché la vSysCol non è mappata e si conosce l'immagine, si possono tranquillamente utilizzare. Questi opcode non fanno altro che saltare all'interno dello stack point. È la stessa tecnica che viene utilizzata per gli exploit su Windows, ad esempio, dove dobbiamo per forza avere mappate DLL. Non solo su Windows, cioè anche su Linux recentemente. Questa è l'ultima slide e fa vedere il layout del nostro shellcode all'interno della memoria del kernel appena per eseguire il nostro codice. Abbiamo un NOP, abbiamo uno shellcode, abbiamo un RET address, semplicemente viene messo una sfilza di RET to RET che è una sorta di NOP padding indiretto, cioè il kernel continua a fare RET dentro un posto dove c'è in memoria un RET. Quindi continua a shiftare lo stack verso l'alto fino a trovare un'istruzione differente. Fino a dove abbiamo RET to GMP, che è RET to Jump, viene fatto all'interno della vSysCol Table se c'è o R-coded. Da lì il codice continua a essere eseguito invece sullo stack e non continuando a saltare dal text allo stack. Viene saltato fino a Jump-N, questo perché fa sì che noi possiamo avere tutti i buffer locali della funzione, dove c'è shellcode in basso, utilizzati per lo shellcode, e non tutto il buffer più lo shellcode, se no avremo bisogno di molti byte disponibili sullo stack, questo non possiamo averlo, soprattutto nel kernel che lo stack è usato pochissimo, questo farebbe sì che quello con cui noi sovrascriva quasi tutto lo stack del kernel, perché non si può più fare il recovery e non si può combinare più niente. Jump ritorna meno n byte, questo è hardcode nello shellcode, tanto è fisso, da lì in mezzo alle NOP è sempre fisso. E poi viene eseguito shellcode che parte dal layer 1 in avanti. Niente, questa era l'ultima slide. Ci scusiamo per aver venuto così tanto, ma alla fine per avere una spiegazione decente era necessario tutto questo tempo. Niente, comunque se avete delle domande. Se avete delle domande, anche se penso siete stremati, per cui vogliamo tutti andare a mangiare. Che è meglio. Qualcuno? Beh, allora, quello per il MadWifi, come dicevo all'inizio, lo script è pubblico e funziona, non diciamo su tutti i kernel, ma conoscendo un solo parametro, quindi solo solo che distribuzione gira, si riesce. Però la parte prima, il layer 1 shellcode, non viene, cioè nel senso l'overflow viene comunque in un context di un processo, quindi viene preso in considerazione soltanto il 2 e il 3. Esiste la vSysCol Table su kernel con la vSysCol Table, è possibile. Diciamo che sapendo perlomeno che kernel gira la distribuzione perlomeno su cui si vuole fare l'attacco, è molto più facile, perché comunque gli aggiornamenti del kernel vengono fatti soprattutto sui moduli, per esempio. Prima che venga cambiato completamente il kernel, avviene anche il cambio del kernel anche spesso, però non viene quasi mai cambiato realmente. Poi si può avere un info leak di qualsiasi tipo che dice semplicemente la versione, se il kernel è built-in lo si conosce. Questa tecnica, diciamo che sì, non è rilevo il 100%, se esiste la vSysCol noi siamo riusciti ad arrivare all'80% di probabilità di farlo abbiamo provato su 5-6 distribuzioni diverse, almeno 10 kernel diversi. E a parte quando GCC generava col reg parent 3, quindi non si avevano nello stack effettivamente quella signature che permetteva il recovery, non si riusciva, bisognava usare proprio una tecnica completamente opposta. L'unico problema è appunto non si riesce a fare brute force, quindi diciamo o viene o non viene, abbiamo una sola possibilità. Se si fanno più assunzioni, come nei paper presentati per l'exploiting di Windows, che sono assunzioni abbastanza pesanti, però vengono fatti, allora, ad esempio, lo so, l'utente ha il portatile, si alza e se ne va, quel portatile al 90% il processo che gira è idle, possiamo fare molte più assunzioni. Diciamo che qua ho descritto la sostituzione più drastica in assoluto che si può affrontare. E che comunque nel momento in cui alla vSyscall, questo articolo è stato scritto quasi tutto nel 2006 ed era già pronto tra settembre e ottobre, era proprio finito tutto, ma la maggior parte del lavoro, visto che si come gli exploit, sono del 2004-2005, cioè è una cosa di un po' di anni fa. Purtroppo, meglio per la sicurezza, però purtroppo per noi che non abbiamo per scelta mai pubblicato niente fino ad adesso, alcune feature che non sono fatte, a volte per fare per sicurezza, altre sono state fatte per altri motivi, ma però vanno a impattare su queste procedure, negli ultimi kernel alcune cose non sono più possibili, tipo la vSyscall è stata modificata per sicurezza, perché veniva utilizzata ormai massicciamente per i remote exploit user space, questa qui non è stata mai presa in considerazione come modalità, per cui già per user space dava dei problemi, per cui l'hanno randomizzata. Su Fedora, Red Hat, o così, avendo degli signori sviluppatori dentro, l'hanno fatto subito, sul Vanilla, con tutti i problemi relativi al kernel, che qui lasciamo perdere, ma lo sanno tutti. Comunque è abbastanza anarchico come sviluppo, per cui il fatto che ci siano bug, nonostante milioni di persone lo guardano continuamente, non è una cosa così strana. E per il resto sì, è difficile, è vero. Se non si sa assolutamente nulla, non è proprio una cosa al 100%, come invece quelli locali, quello di prima mostrato locale o il suo mostrato locale si avvicina al 100%, questo no, però appunto volevamo descrivere la situazione più estrema, appunto per far vedere una teorica modalità, poi se si conoscono cose in più, certamente la percentuale dal 70-80 arriva, non dico al 100 perché comunque queste cose non siano al 100, ad esempio qui consideriamo un processo, già con più processore ci sono più problematiche. Può venire una race nell'esecuzione del tipo due processi, due syscall diversi su due CPU diverse eseguono il nostro hook, è un problema. Però insomma si parla comunque di cosa molto avanzata, molto a livello del sistema, per cui è anche giusto che sia così. Sì. Certo che poi da qui uno dice ho determinate cose che conosco, parto da questo e sfoltisco tutte quelle, già se soltanto sai l'immagine del kernel. Non dico che arrivi al 100, ma al 99. Solo sapere che il kernel gira. Perché non ti serve la vSyscall, ti serve un opcode che sai dove si trova. E si trova perché sono 2 byte. Sia la pop, la pusheret, sia la jumpep sono 2 byte. FFR4 e l'altro che non mi ricordo. Per cui si trovano. È una percentuale statistica sempre. E l'altro problematica della syscall, addirittura sappiamo l'indirizzo, per cui lo shellcode, questo qua è tutto 1, 2, 3 messi insieme, si avvicina tra i 6 e i 700 byte. Se sai molte più informazioni ci stai tranquillamente in 300, per dire, 300 è molto più fattibile. Qualche altra domanda?
La generale, l'estratta a livello kernel dipende da operazioni che fai a user land, se ho capito bene la domanda. Cioè, tu mi chiedi, come faccio a far sì che le strutture vengano allocate a livello kernel? No, ho capito un cazzo. Ah, ok, quindi se l'oggetto che vado a sovrascrivere deve avere un indirizzo che sia valido user land, la dimensione dell'oggetto successivo, la dimensione dello slab object è fissa, quindi quando tu sei all'interno di un dato slab, tutte le allocazioni sono della grandezza specificata dallo slab, ad esempio le generic purpose cache 32, 64, 128, ritornano 32 o 64. Se tu richiedi 40, ottieni 64. Hai sempre un valore fisso, se ho capito la domanda. Se non l'ho capita, ne parliamo... vieni più vicino perché non sono riuscito a capire meglio. Se è questo che mi chiedi, il vantaggio degli slab, il fatto che le slab vengono costruite con strutture in forma costruita, è proprio questo, ovvero di avere object di dimensione fissa. Quando tu fai una kappa malloc a livello kernel, o una kappa malloc su Solaris, ti viene ritornato un oggetto che ha un valore statico, fisso. Non ti capiterà mai di allocare da uno slab particolare un oggetto con una dimensione variabile, perché quello farebbe saltare l'intera gestione degli slab. Non si potrebbe più colorare la cache, non si potrebbe più avere il ritorno e l'andata, ovvero l'alloc e il free, fatti deterministici, in modo da non impattare sulle performance del sistema. Quindi la size è una cosa di cui non ti devi preoccupare quando devi calcolare l'overflow. Ti serve solo nell'altro caso che avevo descritto, ovvero quello quando sei alla fine della pagina per andare ancora dopo. Diversamente, quella cosa lì è assolutamente affidabile. Altre domande? No? A posto. Allora, vi ringraziamo per l'attenzione e anche per essere stati svegli fino adesso. Se avete domande particolari o dubbi particolari, stasera e domani siamo ancora qua. Quindi basta chiedere. Gli esempi pratici, visti magari sul computer, sono anche più semplici da descrivere che magari con una slide che è ben poco interattiva. Grazie.